24, do inizio a questo Consiglio Comunale. Informo a norma dell'articolo 19 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza della telecamera e della trasmissione delle immagini. Invito il Segretario Generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Bossi Sergio, Cerutti Massimo, Zanetta Massimo, Pagani Michele, Pastore Maria Piera, Moia Vittorino, Vicario Diego, Mora Andrea, Vezzola Giancarlo, Nonnis Roberto, La Terza Luigi,
presente.
Fornara Pier Giorgio,
presente.
Cerutti Emanuele, Pastore Pierluigi, Rossi Corrado, Biondelli Franca Maria Grazia è assente giustificata, e Fornara Andrea.
Constatata la presenza del numero legale, alle 18.36 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, comunicazione del Sindaco.
Grazie signora Presidente, aspetto che arriva il consigliere Cerutti. Grazie signora Presidente, buonasera a tutti, pubblico anche presente. E questa sera vedo essere aumentato di numero, che ci fa piacere, perché gli ultimi consigli comunali non erano molte le persone presenti, quindi è giusto condividere quello che fa il consiglio comunale. Io volevo comunicare che dal 1° di settembre è andata in pensione la dottoressa Luisa Peruchini, che è stato per 8 anni il nostro segretario comunale, e ringraziarla insomma per quello che ha condiviso con noi e ha fatto per la città di Borgomanero in questi lunghi 8 anni. E do il benvenuto al dottor Crescentini Michele, che è il nostro nuovo segretario. Devo fare anche una comunicazione. In data 21 luglio, con delibera numero 68, la Giunta ha apportato variazioni al bilancio, si tratta di aggiustamenti contabili dovuti all'andamento della gestione a saldo complessivo zero. Grazie.
Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016. Do la parola al Vice Sindaco Zanetta Ignazio.
Certo, per il parto. Signor Presidente, grazie. Buonasera a lei, al Sindaco, alla Giunta, ai colleghi, al pubblico. Benvenuto al Dottor Crescentini. Questa sera all'attenzione del Consiglio Comunale portiamo una serie di delibere legate sul tema finanziario, legate anche al nostro bilancio. La prima è appunto l'approvazione del bilancio consolidato. Nuova procedura che riguarda il Comune di Borgomanero, ma tutti i comuni italiani, entro il 30 di settembre di quest'anno devono provvedere alla redazione e all'approvazione del Consiglio Comunale del bilancio consolidato, che rispetta una normativa che è il decreto legislativo 118/2011, e quindi il Comune deve consolidare il proprio conto con gli enti e gli organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità e i criteri individuati dal principio applicato al bilancio consolidato di cui l'articolo 4.4, ed è costituito dal conto economico consolidato, dello stato patrimoniale consolidato e della relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Detto così è qualcosa di complesso, si tratta consolidare i conti del Comune con in questo caso due delle nostre società facenti parte del gruppo Comune di Borgomanero, e quindi il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese Acque Novara VCO. Ricordo al Consiglio, ai consiglieri comunali, che il GAP, quindi il gruppo del Comune di Borgomanero, al 31/12/2016, oltre che dall'ente capogruppo, si compone come organismo strumentale l'Ascito Vincenzo e Carlo Tornielli, come enti strumentali controllati la Fondazione Biblioteca e Casa della Cultura Achille Marazza, come enti strumentali partecipati il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, il Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socioassistenziali, il Consorzio Case Vacanze dei Comuni Novaresi, il Consorzio per il Sistema Informativo CSI Piemonte, l'Istituto Storico della Resistenza della Società Contemporanea nel Novarese nel Rebagno Cusostola Piero Fornara, l'Agenzia d'Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara. Come società partecipate abbiamo l'Acquedotto di Borgomanero Gozzano Riuniti SRL, Acqua Novara VCO SPA e Medio Novarese Ambiente SPA, che è una partecipazione indiretta in quanto è la società di proprietà del Consorzio Medio Novarese che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti urbani. E rispetto al totale del gruppo e quindi dei partecipanti del gruppo comune di Borgomanero, in base alla normativa, gli enti che rispetto alla normativa hanno dei requisiti per dover consolidare i propri conti con quelli del comune sono appunto il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e Acqua Novara VCO. Il consolidamento tratta nell'andare a unire i conti in proporzione, quindi rispetto alle percentuali che il comune possiede delle due chiamiamoli enti strumentali, e quindi nell'allegata delibera voi trovate quelli che sono i conteggi dei ricavi piuttosto che delle spese del personale oppure delle perdite ripianate che in proporzione alla quota posseduta dal comune vengono consolidati. È un argomento prettamente tecnico e ringrazio la dottoressa Battaini, che è il nostro dirigente servizi finanziari, che è qua con noi come sempre per entrare nel merito qualora i consiglieri ritenessero di avere maggiori delucidazioni rispetto alla delibera appunto che vi ho presentato, e quindi in questo momento io lascio la parola a voi, pronti a intervenire per delucidare, per eventuali delucidazioni richieste. Grazie. Sui numeri.
Do la parola al consigliere vicario.
Sì, buonasera, grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi, i colleghi di giunta. Era soltanto una precisazione, in quanto tutti gli argomenti che vediamo questa sera sono stati visti nella commissione consigliare 1, che è quella al bilancio da me presieduta, e avevo preso un impegno che ribadisco riguardo alle partecipate, era un piccolo impegno riguardo alla volontà in commissione 1 di chiamare il nostro rappresentante all'interno delle farmacie comunali per poter dare eventualmente delle indicazioni che i consiglieri volessero in merito a delle iniziative da portare avanti come farmacia comunale per quanto riguardava le partecipate. Un piccolo inciso che ci tenevo a ribadire in questo consiglio. Grazie.
Grazie consigliere vicario. Do la parola al consigliere Pastore.
Grazie Presidente, signor Sindaco. E anche al nuovo segretario a cui auguro buon lavoro, che è un comune insomma, che può anche dare tante buone soddisfazioni, credo. Mi riesce sempre abbastanza difficile rincorrere questi nuovi modelli di bilancio, tutti gli anni cambia qualche cosa e uno deve sempre fare uno sforzo per capire qual è tutta cioè l'ambaradan cambia sempre tutti gli anni. Comunque cerco di fare, almeno su questa cosa del consolidato, una domanda. Assessore, lei ha parlato delle partecipate, in particolare ha citato anche la Marazza e l'Ascito Tornielli. Leggendo la nota integrativa del bilancio consolidato, però non ho trovato riferimenti a queste realtà, cioè voglio dire, si parla di Acque Novare Vicio, Consorzio Rifiuti, eccetera, eccetera, però non ho trovato riferimenti a queste che sono delle nostre partecipate. Voglio capire il motivo per cui non ci sono riferimenti, perché se sono in gestione totalmente diretta del comune, quindi rientrano nel bilancio normale, oppure se c'è qualche altro motivo. Colgo anche l'occasione per un inciso. Io non so chi è il presidente dell'Ascito Tornielli, se è già stato. e se è ancora Bobice, io avevo fatto una richiesta l'altra volta al presidente Lascio Tornielli, almeno di mettere su la persiana che manca da almeno 3-4 anni, perché insomma, guardando la piazza, guardando il Palazzo Tornielli, è proprio una cosa che grida vendetta il fatto che ci siano tutte queste persiane malmesse e una mancante, insomma, credo che sia almeno doveroso poter sistemare questa cosa. Ecco, invece per quanto riguarda questo bilancio consolidato, volevo capire il perché non ci sono le indicazioni della Marazza e dell'Ascito Tornielli. Grazie.
Grazie, consigliere Pastore. Prego, assessore Zanetta.
Grazie Presidente, ma inizialmente ho dato lettura del GAP, quindi del gruppo Città di Borgomanero, e sono diverse le società, come abbiamo visto, chiamiamole società, ma gli enti e gli organismi partecipati. All'interno del bilancio consolidato e quindi della nota integrativa che lei citava, appunto, troviamo solamente due delle società, Acque Novara VCO e il Consorzio Medio Novarese, perché sono le uniche due che in questo momento hanno i requisiti normativi, cioè previsti dalla norma, per poter consolidare i loro bilanci con quello del Comune. Ci sono riferimenti normativi che stabiliscono, in base a determinati parametri, se le società partecipate, se il bilancio va consolidato con il nostro o no. In questo momento solo queste due società che andiamo a consolidare hanno questi requisiti. Qualora anche non penso l'Ascito, ma magari la Fondazione o le altre società rispecchiassero i requisiti previsti dalla norma, provvederemo poi a consolidare anche i loro bilanci. Ad oggi non ci sono, perché non vengono consolidati, perché non è previsto che siano consolidati con noi.
Ma non è previsto da chi?
Dalla norma. Dalla norma.
Sì. Il comune può chiedere che queste società o comunque queste partecipate consolidino i loro bilanci e quindi siano contenuti, oppure è una questione discrezionale delle società consolidare o non consolidare questo bilancio?
Prego, dottoressa Batterini.
Sì, buonasera. Allora, è la normativa che prevede che venga redatto il bilancio consolidato tra le società che hanno determinati requisiti minimi, che fanno riferimento al fatturato, al patrimonio netto, che deve raggiungere una certa percentuale di quello del Comune. Quindi la Giunta, con delibera del luglio dello scorso anno, ha costituito il gruppo amministrazione pubblica, dove ci sono tutti gli organismi che abbiamo elencati. E in base ai requisiti previsti dalla normativa sono stati individuati le due che superavano questi limiti imposti dalla normativa. Nulla vieta che il Comune possa consolidare, perché è il Comune che è la capogruppo e quindi decide cosa consolidare qualcosa che non sia previsto. Però siccome era il primo anno si è ritenuto di consolidare quello che era previsto nella normativa. Ogni anno comunque bisogna rifare queste verifiche per verificare se i parametri in base al bilancio dell'anno sono modificati. Credo anche che è da molto tempo che si parla di rivedere questi parametri, perché sono abbastanza assurdi, perché magari si rischia di consolidare partecipazioni molto piccole, perché sono società che hanno un capitale, un patrimonio netto molto alto come Acque Novara VCO, e poi non si consolidano invece società che sono magari più di interesse del Comune ma hanno un patrimonio o un bilancio più ridotto. Non so se ho reso l'idea.
Grazie dottoressa. Se non ci sono altri, no. Prego consigliere Mora.
Sì, solo per una cosa. Io sono, assieme a qualcun altro, rimasto ancora come membro dell'Ascito Tornielli. Ricordo che avevi chiesto questa cosa l'altra volta e poi probabilmente c'è stato. Adesso in settimana mi prendo l'impegno di chiamare sia Bobice, ma soprattutto sentirò la segretaria dell'Ascito se è possibile intervenire in questo modo. Sì, no, non c'è, ricordo, poi questa cosa un po', mi è un po' passata di mente, però ricordo che l'avevi chiesta e adesso Bovice non è più un consigliere, è ancora, credo, cioè è ancora presidente a tutti gli effetti, però non è, non, ultimamente non ho avuto modo di incontrarlo, però in settimana sicuramente parlerò con la segretaria per vedere di fare questa cosa e lo sento comunque. Niente.
Grazie consigliere Mora. Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto. Prego consigliere Fornara Pier Giorgio.
Sì, no, ritenendo un bilancio dell'anno scorso, credo che abbiamo tutto il diritto di astenerci. La cosa non ci è toccato e per il momento ci limitiamo a questo. Grazie.
Grazie consigliere. Niente, passerei alla dichiarazione, alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Per cui con 11 voti a favore, 5 astenuti e 0 contrari. Passerei subito alla immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Totale 11, 13
per cui con 13 voti favorevoli e 3 voti astenuti la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla proposta di delibera nel punto 3, oggetto revisione straordinaria delle società partecipate. Do la parola all'assessore Zanetta Ignazio.
Un'ennesima diciamo novità, come diceva prima il consigliere Pastore, sì, quindi questo consiglio ne è pieno, questa, la revisione straordinaria è da farsi entro il 30 di settembre così come del 2017, così come previsto dal decreto legislativo 175 del 2016. Nel 2015 il Comune aveva fatto la ricognizione delle proprie società partecipate, tra l'altro un momento nel quale si era poi deciso di mettere in di mettere in liquidazione acquedotto di Borgomanero, Gozzano riuniti perché non aveva più i requisiti previsti dalla normativa per poter continuare ad operare. Da quest'anno quindi una revisione straordinaria e poi tutti gli anni, insieme entro la scadenza di dicembre, insieme al bilancio, una revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune. Le società interessate sono Acque Novara BCO, di cui deteniamo il 2,86%, Farmacia Comunale di Borgomanero SPA con quota del 25%, e Acquedotto di Borgomanero Gozzano riuniti con una quota del 43%, ma che è in liquidazione e dovrebbe poi chiudere entro la fine dell'anno. Nella nostra delibera di revisione straordinaria inseriamo, così come da indicazioni diciamo giurisprudenziali, anche Media Novarese Ambiente SPA, che non è una società partecipata direttamente dal Comune, ma indirettamente per il tramite del Consorzio Medio Novarese Ambiente, come dicevamo prima. La revisione serve ad andare a verificare se le società in oggetto hanno ancora i requisiti perché il Comune le mantenga attive e determinare quindi il loro mantenimento, così come questa delibera prevede, quindi si prevede di chiaramente rimanere in Acque Novara BCO l'acquedotto c'è, ma viene indicato che è in liquidazione, quindi la società dovrà essere chiusa entro la fine dell'anno. Tra l'altro il patrimonio è già passato direttamente ai comuni soci. Medio Novarese Ambiente è una società di partecipazione in diretta. Per quanto riguarda anche le farmacie comunali, ne abbiamo poi trattato anche in commissione finanze, come ricordava prima il Presidente, e quindi noi manteniamo la partecipazione, ci riserviamo poi di sentire il nostro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione anche per delle delucidazioni rispetto agli obiettivi di interesse pubblico da dare poi alla nostra farmacia. Grazie.
Grazie, assessore Zanetta. Se ci sono interventi, prego, consigliere Pastore.
Allora, voglio solo sapere una cosa dell'acquedotto che ha accennato adesso l'assessore. Io mi ricordo che l'anno scorso per motivi vari avevo votato contro, per motivi, diciamo, sentimentali, diciamo così. Quindi voterò ancora contro a questa cosa, perché devo essere coerente con la votazione dell'anno scorso, mi sembra giusto, insomma. Però volevo chiedere, questa liquidazione della società Acquedotto comunque comporterà sempre, perché io l'avevo detto già in conferenza capigruppo, comporterà sempre che il patrimonio dell'acquedotto, il patrimonio immobiliare dell'acquedotto, centraline, fabbricati, boschi di boleto, eccetera eccetera, rimangono in una gestione condominiale, diciamo così, cioè tra Borgomanero, Gozzano e tutti i vari comuni, cioè è la liquidazione della società, la ex società Borgomanero, acquedotto consorziale Borgomanero e Unito. Quindi questa era la mia domanda, quindi c'è questa garanzia che comunque il patrimonio immobiliare rimanga in sempre disponibilità del comune a livello così di gestione, io per semplificare dico condominiale in sostanza.
Prego, assessore Zanetta.
Grazie Presidente. Consigliere, sì, confermo, però la delibera di questa sera non è relativa alla chiusura di Acquedotto. Qui stiamo deliberando di mantenere le partecipazioni nelle società. Quindi, cioè, poi ognuno è chiaramente libero di vedere. Però l'Acquedotto è già in liquidazione, quindi in questa delibera si prende solo atto che Acquedotto è in liquidazione, e invece, come nel dispositivo, si dà atto che il Comune ritiene di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione nelle altre società, quindi Acque Novare, Farmacie e Medio Novarese Ambiente S.P.A. indirettamente. Il patrimonio di Acquedotto è stato intestato ai comuni soci e viene gestito in convenzione. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Prego, consigliere Fornara Pier Giorgio.
No, siccome il Comune è socio in queste società, anche in minima parte, io credo che si possa tentare di far valere la voce un po' più, anche se non siamo maggioranza. Cominciamo dalle farmacie. Pur essendo solo il 25%, mi sembra la quota in cui il Comune di Borgomanero è parte attiva, credo che oltre a portare a casa quei 50.000 euro all'anno che potrebbero fruttare, si possa davvero chiedere maggiori servizi da parte delle farmacie, cose che in altre città già vengono effettuate, non so, la prenotazione esame, la consegna a domicilio agli anziani, insomma alcune cosette che darebbero anche una qualifica maggiore allo stesso servizio. Inoltre sul consorzio rifiuti, anche lì io credo che come città siamo davvero forse uno dei comuni meno con una raccolta differenziata meno accentuata, diciamo il 60% è abbastanza una percentuale bassa della raccolta. Inoltre mi sembra che le problematiche che questo consorzio stanno venendo fuori andranno a incidere pesantemente sulla cittadinanza o comunque sulle scelte che questa amministrazione dovrà fare, per cui anche lì gradiremmo sapere o essere magari maggiormente informati circa l'andamento di quel consorzio lì. Mi limito a quelle due osservazioni qui.
Grazie consigliere Fornara. Se non ci sono altri interventi procederei alla dichiarazione. Passo la parola al sindaco.
Grazie presidente. Per quanto riguarda il consorzio rifiuti, allora consorzio rifiuti, io non so Pier Giorgio se intendevi i problemi legati alla discarica di Chiemme. Io posso solo sottolineare che l'impegno che ci sta mettendo il consorzio nell'attuare il nuovo piano industriale non è da poco, è una scelta che è stata fatta l'anno scorso, condivisa con i 51 comuni, 21 che fanno parte delle risorse e 20 che fanno parte delle risorse e 31 che fanno parte del Medio Novarese. E come tutte le società sicuramente possono avere delle difficoltà, ma la difficoltà più grossa è quella nell'attuare questo piano industriale. E noi stiamo cercando nel limite del possibile di far capire alle persone, andando nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi sulla raccolta differenziata. I problemi è inutile negarli, li abbiamo in alcune parti della nostra città, è difficile far capire a determinate persone che la raccolta differenziata la bisogna fare, ok? E la bisogna fare tutti assieme, perché è chiaro che l'obiettivo nostro è quello di riuscire ad arrivare con una raccolta differenziata a un livello importante. Però vorrei anche sottolineare, è vero, Borgomanero può anche essere a un livello del 60% in aumento, in crescendo, perché negli ultimi anni stiamo facendo dei controlli, ma è anche vero che la provincia di Novara è, compreso Borgomanero, è sicuramente una delle migliori nel differenziamento dello scarto. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che comunque Borgomanero in Piemonte, essendo al 60%, è comunque a un ottimo livello. Con questo non vuol dire abbassare la guardia, anzi bisogna cercare di riuscire ad arrivare a un livello maggiore di differenziata e cercheremo di farlo con i controlli. Per quanto riguarda invece la discarica di Ghemme, ci saranno occasioni sicuramente dove cercheremo di confrontarci su questo tema importantissimo, che è la chiusura per il pubblico, soprattutto è la chiusura e quindi la post mortem della discarica. Lo stiamo affrontando anche con gli altri sindaci, lo sapete, ci sono delle fiduzioni, qualcuno mi auguro si prenda le sue responsabilità. E noi quello che stiamo cercando di fare è di non far pesare questa cosa sui comuni, questo è poco ma è sicuro, e non vorrei neanche che il consorzio si prenda tutte le responsabilità di una cosa che probabilmente di responsabilità non ne ha così tante. Grazie.
Grazie signor sindaco. Se non ci sono altri interventi procederei alla dichiarazione di voto. Niente, passerei allora alla votazione della delibera. Approvazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli?
con 15 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto. Passerei ora alla immediata eseguibilità. Astenuti, contrari, favorevoli, con 15 voti favorevoli c'è l'immediata eseguibilità. Passiamo ora al punto 4, proposta di delibera, verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione DUP 2017-2019. Passo la parola all'assessore Zanetta Ignazio.
Grazie Presidente. Prima di passare al punto che sarà il numero 6, che è collegato direttamente a questo numero 4, che è il DUP 2018-2020, portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale appunto la verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione 2017-2019. All'interno della delibera una relazione per ogni singolo settore del Comune rispetto all'andamento dell'attuazione appunto di quanto previsto, cercando di semplificare, di quanto previsto nel documento, nella programmazione, quindi quanto deve essere portato in svolgimento dai vari uffici nel corso dell'anno 2017. La delibera avrebbe dovuto essere approvata insieme al DUP al mese di luglio, ma così come il documento che vedremo poi al punto non successivo, ma quello dopo, è slittata al 30 di settembre, in quanto la norma prevede che a seguito di elezioni, come è successo quest'anno, il documento unico di programmazione non ha scadenza 30 di luglio, ma 3 mesi dopo l'insediamento del Consiglio Comunale, chiaramente per permettere anche all'amministrazione che si insedia di poterlo verificare e allineare con quelli che sono gli indirizzi di mandato del sindaco, che sarà la delibera successiva a questa. Quindi nella delibera numero 4 trovate le schede con le missioni e i programmi con lo stato di dotazione a settembre delle missioni e dei programmi del 2017. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Se ci sono interventi, prego consigliere Cerutti Emanuele.
Sì, intanto buonasera a tutti e colgo l'occasione per una premessa organizzativa per ringraziare la dottoressa Perucchini, a cui ho rotto le scatole un po' di volte da neofita, e ahimè mi sa che toccherà rompere le scatole anche al dottor Crescentini, a cui auguro davvero buon lavoro. Piccola premessa organizzativa, e chiedo se rispetto anche all'andamento delle convocazioni dei consigli comunali, delle commissioni eccetera, se si possa fare qualcosa per rendere un pochino più scadenzato oppure prevedibile in qualche maniera questo tipo di convocazioni, perché a volte per me è difficile, non so per altri, rispondere alle convocazioni con poco preavviso, e quindi per esempio all'ultima conferenza dei capigruppo non mi è stato possibile partecipare. Questo a beneficio di tutti, insomma, nel senso che siamo qua per fare al meglio il nostro lavoro, e chiedo se al di là del fatto che ci siano poi delle urgenze, quindi le convocazioni su urgenza credo siano sempre legittime, se si possa fare qualcosa in tal senso. Non so se c'è una periodicità di convocazione, perché poi diventa difficile, come succede questa sera, presentare alcuni interventi che diventano obsoleti, no? Quindi non sapendo quando ci sono i consigli comunali. Detto ciò, rispetto al punto in oggetto, si riferisce a una valutazione di 6-8 mesi, insomma, di quest'anno, quindi si potrebbe sospendere il giudizio e tenere monitorate le azioni, nel senso che se la questione è quali sono gli obiettivi e quali sono le azioni che li traducono in pratica, uno potrebbe dire certo, queste azioni che sono descritte, e qui, come dire, anche il lavoro dei consiglieri comunali è impegnativo, no? Viene da dire con una battuta, fin più degli assessori che hanno un settore, invece qua l'idea è che si debba tentare di essere competenti a 360 gradi. Però mi viene da dire un paio di cose che poi magari riprendo dopo sul punto 5. Perché le dico? Perché mi sembra che questo documento, al di là dei dichiarati, traduca in pratica le azioni, gli obiettivi intendo dire. Per cui si vede qual è la differenza tra quello che si dichiara e quello che poi si mette in pratica. E scorrendolo mi sembra che alcuni obiettivi tradotti in questo modo siano un pochino bassi rispetto a quello che secondo me si potrebbe fare, ovviamente è un secondo me. Cito un po' così, pescando un po' dal documento, sugli interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale mi sembra un po' povero dire il centro di incontro di Via Molli è la risposta concreta a quell'obiettivo lì che mi sembra ambizioso. Mi è capitato ultimamente, e non è questione di risorse, a volte si dice vogliamo bassi perché non abbiamo risorse, vorrei sottolineare che dal mio punto di vista sulle cose su cui ho provato a riflettere non è un problema di risorse. Per esempio sull'esclusione sociale è molto più costoso il costo del non investimento. Cito un esempio che mi sta a cuore, River Café, pochi giorni fa ero lì a frequentare il bar, come spesso mi capita per fare una pausa, e lì si vedono già episodi ai quali l'esclusione sociale può portare. Non dico che progetti di politiche giovanili fatte in passato abbiano risolto magicamente il problema, ma la scazzottata a cui ho partecipato l'altro giorno dice che c'è qualcosa che lì non può essere in qualche modo, di cui non ci si può occupare soltanto con un intervento, con un laboratorio bellissimo di cucito piuttosto che di giardinaggio, di apicoltura, ma c'è un problema un po' più serio di intervento sull'esclusione sociale. Vado un po' così a braccio, perdonatemi. Ma se no staremmo qua davvero fino a mezzanotte. Sulla cooperazione e l'associazionismo, di nuovo, non è un problema secondo me di risorse. Ci sono alcuni, vengono citati alcuni sostegni dati alle associazioni, ben vengano i sostegni alle associazioni, ci mancherebbe altro. Ma secondo me una politica diversa di, per esempio, coordinamento delle associazioni non implica per forza un impegno maggiore di spesa, anzi, ma certamente poi dà dei risultati diversi. Quindi il famoso famigerato tavolo delle associazioni che, penso una quindicina d'anni fa, è morto l'istante esatto in cui è stato convocato per la prima volta, potrebbe essere riconsiderato. Di nuovo non è un problema di risorse. Vado avanti un po' a braccio. Quando si parla di piano degli insediamenti produttivi, mi sembra che lì le azioni, quindi l'obiettivo finale è lo sviluppo sostenibile del territorio con un piano di insediamenti produttivi fatto in un certo modo. Mi sembra che la differenza tra questo documento e gli obiettivi altisonanti che ci sono dopo è che qua manca la visione strategica del territorio. È un pallino, lo so, ma secondo me considerare degli insediamenti produttivi senza considerare il ruolo che il Comune di Borgomanero ha su un territorio molto più vasto in cui ci sono insediamenti produttivi impoveriti, vuoti, dal mio punto di vista è un errore. Così come gli obiettivi del programma rispetto alla tutela e valorizzazione del recupero ambientale, che dice conservando il patrimonio naturale del territorio. Conservare il patrimonio naturale del territorio rispetto al piano regolatore presentato credo che abbiano dei punti in contraddizione, sempre dal mio punto di vista ovviamente. Sui rifiuti è già stato detto qualcosa, credo davvero che rispetto all'intenzione che apprezzo di aumentare la raccolta differenziata, la percentuale, c'è un 20% in meno rispetto per esempio alla città di Arona e mi sembra che siano due città abbastanza paragonabili, non è citato come un'azione, no? Magari negli obiettivi c'è, ma nelle azioni non è stato messo in campo nulla da questo punto di vista. Vado avanti, sullo stato di attuazione rispetto alle iniziative culturali, ci sono due spettacoli, due manifestazioni, due concerti, non ci vedo in queste azioni, non riesco a intellegire, si dice, a capire, a comprendere bene qual è la politica culturale di questa amministrazione. Boh. Sulla Villa Marazza, appunto, gli interventi di manutenzione ordinaria, mi sembra interessante che quello sia valorizzato come polo culturale. Mi sembra che alcuni interventi, al di là del parere del Presidente, che insomma ha rilevato che c'è stata qualche difficoltà rispetto alla donazione del contributo, all'attribuzione del contributo, anche la qualità degli interventi effettuati, per esempio sulla manutenzione, non so, alcuni che frequentano Villa Marazza raccontavano di estintori ad acqua per spegnere gli incendi in una libreria, in una biblioteca, a differenza di estintori a sabbia che erano stati in qualche modo suggeriti e consigliati. Punto di domanda. Mi viene da dire, alcune sono magari banalità, ma per me sono questioni da rilevare. le quattro pagine in cui, il cui titolo è I giovani, il mondo scolastico e lo sport, io non ho capito dove sono i giovani, onestamente, cosa è stato fatto per. E via così, via così, via così. Lo cito con un sorriso amaro, verso il fondo c'è alcuni interventi per rivitalizzare la frazione di Santa Croce attraverso l'affidamento alla società pesistica del centro sociale di Santa Croce. Non lo so cosa si intenda per rivitalizzare la frazione, quali siano le azioni concrete rispetto alla gestione precedente, per esempio, quando per esempio il campo in cui giocavano i bambini è stato chiuso e lucchettato e si può accedere soltanto a pagamento. Mi sembra un'azione in controtendenza rispetto alla rivitalizzazione di una frazione. Ecco, questa è un po' la riflessione che ho fatto. Ovviamente, mi permetterete, è un po', potremmo definirla non superficiale, ma un po' a volo d'uccello, insomma, quindi non è magari approfonditissimo su ogni punto. Mi dà questa sensazione qua di obiettivi un pochino bassi.
Grazie consigliere Cerutti Manuel. Do la parola all'assessore Zanetta Ignazio.
Grazie presidente. Ma vabbè, una prima risposta sulle scadenze, ce ne sono alcune quelle che posso dire che riguardano le scadenze ufficiali, no? Quindi parliamo del 31 dicembre per il bilancio di previsione, cercheremo anche quest'anno di farlo, il 30 novembre con le ultime variazioni di assestamento, le ultime variazioni al bilancio, il 30 di aprile come il dato ultimo per l'approvazione del bilancio consuntivo, il 31 luglio per la revisione, la presentazione del DUP. Queste quantomeno sono le scadenze improrogabili che tutti gli anni vedranno comunque entro la scadenza fare un consiglio comunale. E poi chiaramente in base alle necessità dell'ente ce ne saranno altre, ma almeno su queste. Rispetto poi al suo intervento, consigliere, lei stava però parlando della delibera numero 5 o della 4 o le ha messe assieme, perché la numero 4 è lo stato di attuazione dei programmi stabiliti a novembre del 2016 rispetto ai quali questa amministrazione, comunque sia i consiglieri ma anche gli assessori che sono poi subentrati con la fine di luglio, stanno portando avanti giustamente un programma in corso che poi verrà caratterizzato dopo la presentazione della delibera successiva con una prima approvazione del DUP 18-20 che è la numero 6 e con la sua revisione subito entro il mese di novembre con la presentazione del bilancio per dar tempo di inserire lì dentro gli obiettivi caratterizzanti dell'amministrazione per, diciamo, quantomeno il triennio, ma che andranno a rispecchiare quello che lei ho visto che ha inserito comunque nelle argomentazioni rispetto agli obiettivi strategici o quantomeno da raggiungere o meno. Quindi la delibera in oggetto è rispetto a quanto era stabilito nel documento unico di programmazione, nel piano economico di gestione sugli affidamenti delle risorse alle divisioni del comune da raggiungere, è stato fatto ad oggi con magari non relazioni complete su tutto l'andamento del fatto anche in ambito culturale, magari sono citate le questioni fatte, non c'è un tema generale che va a discutere di altro, vengono elencate anche per sintesi quelle che sono i raggiungimenti rispetto a degli obiettivi che comunque ci sono, che sono previsti con dei programmi, con gli obiettivi da raggiungere, tradotti poi nel piano economico di gestione che qua vengono portati a conoscenza del Consiglio Comunale come atto di verifica rispetto al mandato che è stato dato a uffici e dirigenti sul loro raggiungimento. E chiuso questo, con la delibera successiva, che però è già stata motivo anche del suo intervento, verranno poi, inizieranno i percorsi per caratterizzare i documenti unici di programmazione di qua in futuro rispetto ai programmi e alle volontà che l'amministrazione guidata da Sergio Bossi vorrà portare a questa città nei prossimi 5 anni. Poi nel merito di alcuni interventi sulla Marazza non entro, perché non sono né un tecnico né un ingegnere, quindi quando progettano delle soluzioni e quelle si attivano se quelle sono previste, poi però magari ci saranno altre sedi per approfondire anche dei migliorativi, dei miglioramenti da poter portare in essere. Grazie.
Grazie Assessore Zanetta. Prego Consigliere Pastore.
Sì, io però mi sarei aspettato su questo punto, dato che è una verifica, diciamo, io l'ho intesa così, una verifica ad oggi della programmazione che è stata fatta negli anni passati, perché poi, voglio dire, l'anno scorso, insomma, perché poi il DUP, d'accordo, però sono attuazioni di programmi precedenti, diciamo così. Però mi sarei aspettato un minimo di illustrazione, cioè voglio dire, su qualche argomento, su qualche punto particolare, su qualche iniziativa particolare, mi sarei aspettato che due parole, invece almeno una piccola illustrazione di questa situazione, anche per il pubblico che è presente, perché dobbiamo leggere solo le delibere, diventa un po' arida la questione. Quindi se fosse possibile avere una, dato che si parla di verifica dello stato di attuazione, ma questa verifica chi è che la sa, chi è che la può illustrare questa? Se dobbiamo verificare uno stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione 2017-2019, magari illustrare qualche cosa sull'attuazione, insomma, dato che è una verifica dell'attuazione. Grazie.
Grazie Consigliere Pastore. Prego.
Non ho dimisticazione, si può intervenire ancora? Sarò brevissimo. No, e ringrazio intanto l'assessore Zanetta, mi è chiarissima la differenza tra valutazione e programmazione. Essendo però il mese di settembre, insomma, avendo avuto la possibilità, credo, di mettere mano anche alle azioni concrete, immagino che su alcune di queste azioni l'attuale amministrazione ci abbia messo la testa, quantomeno, o non lo so. Se poi parlo di valutazione, di verifica, io ci metto anche il termine attribuzione di valore, quindi valutazione, se questa è una relazione neutra, immagino che la valutazione di questa amministrazione sia positiva, per cui mi permettevo di dissentire rispetto ad alcune valutazioni che sento positive, dicendo che dal mio punto di vista alcune azioni non sono, dal mio punto di vista, adeguate rispetto a questa città. Ecco, tutto qua. Poi mi è chiara la differenza. È anche vero che le cose che ho letto poi dopo non si discostano molto, secondo me, da queste, e magari poi mi ripeterò. Abbiate pazienza.
Grazie, consigliere Ceruti Manuel. Passerei alla votazione della proposta di delibera. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Undici voti favorevoli, tre astenuti e due contrari. Passerei ora all'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 13 voti favorevoli, la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 5, presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Do la parola al Sindaco Sergio Bossi.
Grazie Presidente. Allora, signori consiglieri, questa sera nel presentarvi il programma che la nostra coalizione ha presentato in campagna elettorale, partendo quindi dal presupposto, e mi sembra di aver capito che ci sia questo presupposto, che il programma depositato da parte vostra sia stato visionato, questo mi consente di sottoporre alla vostra attenzione solo gli obiettivi e i temi più importanti che vorremmo conseguire nei prossimi 5 anni del nostro mandato. La situazione economica nazionale pone i comuni come anello di collegamento diretto ente pubblico cittadino ad affrontare temi di carattere generale oltre a quelli di carattere locale. Disoccupazione, povertà, immigrazione, sviluppo sono realtà che chiedono soluzioni di primario impegno. Poiché conosciamo il territorio e la sua popolazione, ci impegniamo ad adottare le soluzioni che meglio si adattino alla situazione sociale, economica ed ambientale, promuovendo una strategia finanziaria atta a conseguire la qualità e la competitività dei risultati nell'ambito delle diverse funzioni che l'ente è preposto. Vogliamo continuare ad amministrare basando le nostre scelte su azioni mirate, su una corta programmazione, anche e soprattutto sull'utilizzo delle risorse, e puntare su un'amministrazione efficace ed efficiente. Personalmente ritengo che questa sia la strada maestra da percorrere se anche noi vogliamo contribuire al rilancio del nostro Paese. Contribuire significa poter contare sull'aiuto e l'impegno di tutti, imprenditori, scuole, associazioni, sindacati e cittadini. Il lavoro soprattutto giovanile, è la risposta primaria che il Paese aspetta. Per questo noi dobbiamo creare le condizioni per nuovi insediamenti con aree adeguate, vedi PIP, con incentivazioni e facilitazioni, dialogo costante con il mondo industriale e artigianale. Questo perché occupazione significa maggiore reddito, meno povertà, più equilibrio sociale e quindi maggiori possibilità di sostegno alle famiglie che hanno veramente bisogno, con progetti adeguati e che non hanno nulla a che vedere con il vecchio assistenzialismo. I buoni segnali di ripresa di questi giorni che il nostro Paese sta attraversando devono essere un incentivo non solo da non perdere, ma da valorizzare maggiormente, perché maggior reddito significa maggiori consumi. E per una città come la nostra, che il commercio rappresenta un settore trainante, vuol dire dare ai cittadini più potere d'acquisto, però sarà necessario poi trovare, con le sezioni di categoria, come stiamo facendo in questi giorni, forme di rilancio e di attrazione, migliorando l'accesso e la distribuzione per far tornare Borgo Manero polo di riferimento territoriale. Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto, polo di riferimento territoriale. Questo perché? Perché le leggi regionali, nazionali ed europee, per ragione chiaramente di risparmio economico e migliore risposta alle esigenze collettive, premiano sempre di più le associazioni di comuni con progetti condivisi nei diversi settori. Perciò sarà importante il ruolo che la nostra città saprà svolgere in dimensioni territoriali, superando qualsiasi forma di campanilismo. Questo sta avvenendo con gli altri comuni, ormai da un anno a questa parte, su progetti condivisi con altri comuni. Quindi Borgo Manero, che non dobbiamo dimenticare, è la seconda città della provincia di Novara, deve essere pronta ed in grado di svolgere questo ruolo, mantenendo e realizzando strutture e funzioni che non servano solo per la nostra città, ma anche a favore di un'area che conta circa 100.000 abitanti, che sono quelle persone che ruotano intorno a Borgo Manero. Io parlerei anche di ospedale. L'ospedale è uno dei servizi primari da assicurare all'intera comunità. Noi non vogliamo e non possiamo contrapporci a Novara. Ma le attuali funzioni non solo devono essere mantenute, ma opportunamente aggiornate e potenziate, facendo capire ai vari enti che il nostro ospedale, tra l'altro ritenuto dalla Regione Piemonte un fiore all'occhiello per diverse specialità, non può perdere né posti letto né tantomeno le sue specializzazioni. Altro tassello importante è lo sviluppo della viabilità. Con le sue nuove opere ci stiamo avvicinando, dopo un iter che dura 33 anni, alla posa forse della prima pietra dei sottopassi ferroviari. Abbiamo acquisito l'ultimo parere, che era quello della soprintendenza, e quindi quest'opera cambierà sicuramente l'assetto viario della nostra città. Infatti stiamo lavorando sul PUT, e alcuni consiglieri di voi, anche di opposizione, erano presenti all'ultimo incontro, per poi approvarlo, apportando così tutte quelle modifiche che daranno sfogo alla nuova viabilità, nella speranza che la Regione firmi con ANAS l'accordo che porterà le strade statali come la 229, la 142 e la 31 DIR, che attraversano la nostra città, così da riuscire ad avere una manutenzione più adeguata, perché oggi questo con la provincia non sta avvenendo. Abbiamo avuto un incontro l'altro giorno con un tavolo tecnico con la provincia e al presidente della provincia abbiamo detto: guardate che le strade cadono a pezzi. La risposta è stata, e ripeto, non ne faccio una colpa della provincia nel modo più assoluto, hanno, e vi voglio portare questo semplice ragionamento che vi farà capire la situazione delle province e perché questo noi come Comune di Borgomanero stiamo spingendo, mi auguro con l'aiuto anche della provincia, che la regione riesca a far capire ad alcune province del Piemonte che deve fare questo passaggio. Allora, il Comune di Borgomanero, asfaltature strade, 98 km strade comunali, proprietà del Comune di Borgomanero, 450.000 euro gara d'appalto. 780 km la provincia di Novara, 440.000 euro. Quindi di strade se ne asfaltano veramente poche. Io continuo a non capire perché dobbiamo sempre essere gli ultimi in Italia ad accettare e a fare determinate scelte, ok? Non siamo più in grado come provincia, e non è una colpa della provincia, lo voglio sottolineare, ok? Però che la regione non prenda posizione sul fatto che 3 province su 8 si mettono contro, per me questo è un errore, ok? La maggioranza, mi hanno insegnato, siamo in un paese democratico, quindi anche le province di Alessandria, Asti e Biella devono accettare questa situazione, perché il passaggio delle strade da provincia ad ANAS in questo momento consente di avere una sistemazione viaria di strade statali, okay? Quindi di una certa percorrenza, okay? Una manutenzione, ripeto, più adeguata. Questo non è ancora avvenuto e ci auguriamo che nei prossimi giorni avvenga. Abbiamo qualche notizia positiva, speriamo però. Il piano urbano anche del traffico ci darà la possibilità di affrontare anche il discorso delle piste ciclopedonali. E in questi anni vorremmo veramente nel nostro mandato cominciare a realizzare piste ciclopedonali, ma piste ciclopedonali fatte con determinati criteri. Io non posso, e l'ho detto anche l'altro giorno in commissione, accettare che le piste ciclopedonali debbano essere la via Franzi di turno. A me queste cose personalmente non piacciono. Quindi io chiederò ai miei assessori, chiaramente, di fare delle piste ciclopedonali, quelle che si possono attuare, perché non tutte si possono attuare, ok? Fatte con una certa logica. I giovani. I giovani richiedono una maggiore e particolare attenzione, soprattutto nei vari settori, dallo studio, la cultura, al divertimento e anche allo sport. Questo ci deve rendere coscienti che dobbiamo realizzare strutture adeguate o integrare quelle già esistenti. Così riusciamo a dare una risposta positiva ad esigenze sempre più emergenti che i giovani richiedono e purtroppo trovano solo e solamente nelle città più grandi. Sicurezza. La sicurezza è diventata un elemento essenziale per la tranquillità delle nostre famiglie e anche per la loro serenità. Riuscire a potenziare ed integrare ulteriormente il servizio delle forze dell'ordine, che tra l'altro sul territorio svolgono già in modo egregio una vigilanza continua di prevenzione anche in base alle forze che hanno, quindi per questo che chiedevo un'integrazione, e con l'ausilio molto utile di un potenziamento della videosorveglianza con telecamere di nuova generazione sarebbe un connubio vincente. Con l'approvazione del piano regolatore, il Comune si è dotato di uno strumento fondamentale per operare una crescita organica nel rispetto della salvaguardia ambientale. Secondo me il piano regolatore, che è stato poi approvato dalla Regione Piemonte, con i nuovi obiettivi, con i nuovi corridoi verdi, sicuramente, e il recupero soprattutto dei centri storici, sicuramente andrà incontro a quelle che sono le esigenze del nostro ambiente. Questi sono in generale i traguardi ed obiettivi che intendiamo perseguire. Per questo chiedo la disponibilità e l'aiuto di tutti nell'esecutivo interesse della nostra città e nel rispetto dei ruoli che siamo chiamati a svolgere. L'onestà e la trasparenza negli atti non sono un merito, ma sono un obbligo per chi è chiamato ad amministrare. Di ciò ne sono garante nei vostri confronti e di tutti i borgomaneresi, così come non avrò nessuna difficoltà e lo ripeto, non avrò nessuna difficoltà nel ringraziare pubblicamente chi ci aiuterà nel nostro compito amministrativo. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Se ci sono interventi. Prego, consigliere Pastore Pierluigi.
Allora, io mi sono letto le linee programmatiche diciamo che erano legate alla deliberazione e volevo avere qualche, magari se si potesse avere qualche approfondimento, perché adesso signor Sindaco, lei ha fatto un discorso abbastanza generale, ma ci sono alcuni problemi che sono magari dei problemi anche più puntuali sui quali credo che valga la pena fare una riflessione. Il primo punto che io mi ero così segnato è già stato in parte affrontato nella discussione precedente, era il discorso sulla raccolta dei rifiuti. Allora, la raccolta dei rifiuti è una questione molto importante soprattutto per quanto riguarda le implicazioni di bilancio. Noi sappiamo che la discarica, diciamo, la discarica di Gemme sta esaurendo, cioè di Barengo sta esaurendo, e quindi avremo delle grossissime difficoltà nel futuro a smaltire i rifiuti. Tutto questo dipende anche dal fatto che la Regione Piemonte oggettivamente non ha mai trovato delle, non ha mai dato una politica molto chiara sullo smaltimento, siamo sempre rimasti in balia di ipotetiche zone di smaltimento, ma qui si prospetta di portare nel futuro magari i rifiuti anche in aree molto distanti da Borgo Manero e quindi con dei costi esagerati. Il problema vero è anche che siamo stati truffati, e questo bisogna anche dirlo, perché questa è stata una truffa della ditta che aveva in appalto lo smaltimento rifiuti. Nella tariffa che i borgomaneresi pagano oggi c'è già dentro la gestione post mortem della discarica di Gemme, e questa tariffa era già stata calcolata a suo tempo tenendo conto della gestione successiva alla chiusura della discarica. In realtà, come purtroppo in Italia succede molte volte, i furbetti del quartierino cosa sono riusciti a fare? A dare un'assicurazione che è fatta alle isole Cayman, non lo so, dove non esistono, non esiste più questa assicurazione, quindi la gestione post mortem la dovremo ripagare due volte, in poche parole. E questo è veramente una cosa che grida vendetta, perché dopo averla pagata una volta, pagarla la seconda volta è veramente un'esagerazione. Quindi volevo capire anche dal signor Sindaco qual era la posizione del Comune di Borgo Manero, perché il Comune di Borgo Manero all'interno del consorzio rifiuti credo che debba anche riacquistare, e mi sembra che l'abbia a questo punto riacquistata, anche una certa posizione, perché la gestione, la presenza all'interno del consorzio in prima persona del sindaco mi sembra anche di garanzia in questo caso, perché alla fine si hanno delle certezze. Quindi un primo problema potrebbe essere questo. Il secondo problema che io ho rilevato è, leggendo il programma, signor Sindaco, non ho ben capito come si intende gestire la viabilità del centro storico, perché si parla di una questione stagionale, non stagionale, quindi qual è l'indirizzo che l'amministrazione intende dare su questo argomento, che è un argomento fondamentale. Perché adesso stiamo vedendo il piano urbano del traffico, quindi l'implicazione, il piano urbano del traffico implica sicuramente una gestione della viabilità nel centro storico, come implica una gestione delle piste ciclabili che verranno costruite. Adesso lei, signor Sindaco, ha parlato della via Franzi. La via Franzi è stata costruita 15 anni fa e poi nessuno gli ha mai fatto una manutenzione, tanto per essere chiari, sulla via Franzi. Io sono andato nei giorni scorsi a Parma, le molte piste ciclabili sono proprio realizzate a fianco delle strade, ricavando sulle strade, diciamo, abbastanza larghe delle zone dove si può andare in bicicletta. Quindi non dobbiamo pensare che la pista ciclabile sia sempre 2,20 metri ricavati e strutturati e asfaltati per conto suo, ma molte volte basta anche restringere la sede stradale sacrificando qualche posteggio, portandolo magari un po' più all'esterno e tirare fuori la pista ciclabile. Ma poi bisogna capire anche qual è l'obiettivo che ci vogliamo porre, qual è la pista ciclabile che noi vogliamo pensare di, per esempio, di collegare le frazioni più importanti alle scuole, per esempio portarli sul viale Dante, portarli al centro. Cioè, questa è una, uno deve avere un quadro, secondo me, dell'obiettivo che si vuole porre. Terza questione, ospedale. Io sono perfettamente d'accordo con quanto lei ha detto, signor Sindaco. Cioè, l'ospedale è rimasto oggi l'unico baluardo che caratterizza un po' la centralità di Borgo Manero nel suo territorio, perché abbiamo perso l'INPS, abbiamo perso tutta una serie di servizi che non sto a elencare, ma tutti sappiamo, l'INPS, il tribunale, tutto quanto, tutta la stazione chiusa, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo perso una serie di servizi. La Metano ha chiuso il suo diciamo punto di collegamento, che era in Corso Sempione, e se n'è andata a Metano, quindi a Novara. Quindi abbiamo perso una serie di servizi. Ci è rimasto l'ospedale come fondamentale l'ospedale. Allora io chiedo che anche qui ci sia una presenza costante all'interno di questa, non dell'ospedale, ma della conferenza dei sindaci. Nell'amministrazione precedente, il precedente sindaco aveva delegato altre persone ad andare alla conferenza dei sindaci dell'ASL, perché io chiedo che il sindaco sia presente nella conferenza dei sindaci, perché è fondamentale che ci sia il sindaco a capire, cioè non è che si decidano gli investimenti, perché sono cose di carattere regionale, ma avere una presenza costante un occhio vigile sul nostro ospedale, secondo me è di fondamentale importanza per il mantenimento, perché non si tratta soltanto di posti letto, si tratta di servizi, si tratta di capire come, cioè non dobbiamo limitarci a fare la battaglia sui posti letto, dobbiamo garantire quello che è un servizio. Abbiamo fatto un grande sacrificio per quanto riguarda il pronto soccorso, quando noi abbiamo comperato l'area Cassina proprio per fare il pronto soccorso, ed è stato un grande sacrificio che è stato chiesto ai borgomaneresi, però il risultato c'è. Io voglio ricordare che il pronto soccorso di Borgomanero è un pronto soccorso che serve una vastissima zona anche della Valsesia, e ci sono circa 40.000 passaggi all'anno al pronto soccorso di Borgo Manero, quindi è quasi superiore a Verbania, sicuramente superiore a Domodossola, quindi è un punto centrale nel panorama del nostro territorio che va fino alla Valsesia. Quindi avere questo punto di aggregazione ideale, secondo me, è importantissimo. Quindi, quarto problema. A suo tempo venne affidato alla provincia di Novara la centrale degli appalti. Io spero che si possa fare retromarcia su questa cosa, perché dire che noi, comune, seconda città della provincia, quando facciamo un appalto dobbiamo portare il nostro appalto a Novara, perché lo vedono i funzionari della Novara, a Novara, e poi il nostro funzionario di turno deve comunque andare a Novara per esaminare la cosa, è assurdo. Allora, era sufficiente, e penso lo sia ancora oggi, aggregarsi a un comune della nostra zona, dico Briga per esempio, ma potrebbe essere Maggiore, non lo so, un comune che ha un appalto, avrà un appalto all'anno, cioè non è che aggregarsi a Briga significa che ti carichi di un super lavoro micidiale, perché cosa vuoi che appalti, dico Briga, ma per dire un altro comune del nostro internet, e quindi ritornare in possesso o comunque ritornare a gestire questa che sono gli appalti dei lavori pubblici che sono impiantati dal comune. Quinto problema, che mi sembra utile sottolineare. È stata fatta una deliberazione di giunta municipale, la numero 142 del 15-12-2014, in cui si delegava il comune di Oleggio ad essere stazione appaltante delle funzioni della metano. Cioè, io faccio un minimo di storia perché bisogna farla. Il comune di Borgomanero era, nel 1950, il papà del Giorgio era presente, credo, quando hanno costituito quattro società su tutto il territorio nazionale: Borgomanero, Casal Pusterlengo, Sant'Angelo Lodigiano e Arcore. Erano le quattro, uniche quattro città in Italia ad avere una società mista Eni-Metano. La nostra Metano città, Metano Borgomanero, deriva da una felice intuizione degli amministratori degli anni 50 che crearono questa società. Allora abbiamo un minimo di storia alle spalle su questo ragionamento. Allora andare, e abbiamo anche avuto dei vantaggi, perché quando abbiamo venduto la clientela della Metano città abbiamo incassato, mi sembra, 1,5 milioni di euro, che non è proprio una bazzecola. Siamo stati obbligati a venderlo per il decreto Letta, queste cose qua. Quindi io quello che chiedo è possibile verificare se noi possiamo essere ancora protagonisti qualcosa in questa stazione appaltante? Perché voglio ricordare che quando si stipula un capitolato d'appalto, speciale d'appalto, è importante sapere quali sono le condizioni che stanno all'interno di questo capitolato, perché io ricordo che nel vecchio capitolato con la metano c'erano, per esempio, ogni allacciamento aveva diritto a 25 metri lineari di tubazione gratuita, e questa era una convenzione stabilita con la metano. Poi l'abbiamo portato a 50, era una contrattazione, quindi era un vantaggio per il cittadino. Io cittadino che abito in via Rattazzi, cioè, e ho magari 100 metri di allacciamento alla metano, se 25 o 50 me li fa gratuitamente alla metano, ho un vantaggio. C'è un controllo sul posizionamento dei contatori. Quanto costa oggi posizionare un contatore della metano? Io non so se a qualcuno è capitato, ma costa l'ira di Dio. E significa soltanto mettere una sbarretta, una griglietta e attaccargli un contatore. Però, voglio dire, se perdiamo anche un po' il controllo di queste cose, sono delle tasse, secondo me, indirette, nel senso che sono delle tasse che il cittadino paga perché non ha altra scelta. O si mette il GPL o se no deve comunque soggiacere a queste richieste. Allora, questa deliberazione sfortunata, secondo me, è stata una scelta che non mi è piaciuta. L'avevo già significato questo ragionamento. Se è possibile capire se è possibile fare una retromarcia ed essere ancora protagonisti di questa cosa. Se Borgomanero vuole tornare a essere punto centrale del medio novarese, dell'alto novarese, e quindi bisogna che ci siano delle azioni concrete per dire, allora, noi siamo punto di riferimento per altri comuni. In questi anni, purtroppo, secondo me, il sindaco precedente ha delegato un po' troppo all'esterno alcune funzioni che secondo me sono fondamentali per mantenere questa centralità, perché altrimenti diciamo delle cose, però se non traduciamo queste cose in fatti concreti, il rischio è che questa cosa rimanga dei desiderata, ma non tradotti nella realtà. Quindi io ho esaminato queste cose dal programma del sindaco. Ecco, un'altra questione volevo capire era, si parlava di attenzione e sviluppo dell'area produttiva della Beatrice. Qui bisogna capire, perché il PIB della Beatrice è in scadenza. Allora, si vuole rinnovare questo PIB, si vuole non rinnovare, lasciar cadere la Beatrice? Secondo me, dopo tutti gli investimenti che sono stati fatti, diventa difficile pensare ad abbandonare quest'area. Sempre ricordando che su 300.000 metri quadrati il Comune di Borgomanero è proprietario di 100.000, cioè un terzo, quindi non è proprio una cosa irrilevante. Ecco, Un'altra cosa che ho visto nel programma del sindaco, cioè, si parla di centro di avviamento professionale. Cercavo di capire cosa significa questo centro di avviamento professionale. E poi tirocini curricolari per studenti universitari. Nel programma del sindaco Tinivella c'era anche l'università, se ve lo ricordate. C'era distaccamento dell'università a Borgomaneo. Adesso, per fortuna, ci siamo già ridotti a tirocini curricolari per studenti universitari. Non abbiamo... C'era questo... Io me lo sono letto pure. Poi, un refuso... Sì, sto concludendo, Presidente. Un refuso. Rilancio della festa dell'uva, cioè, voglio dire, in questo caso era meglio correggere nel programma il rilancio della festa dell'uva, perché quest'anno la festa dell'uva, cioè la sfilata tradizionale, non siamo riusciti a fare, non per colpa dell'amministrazione, ma diciamo, cerchiamo di... E poi l'ultima è una battuta però, ho visto che c'era, benessere e tutela degli animali. Mi va bene tutto quello che è stato scritto. Chiedo che però venga almeno fatta la deratizzazione ai giardini pubblici. Perché se uno va, se uno...
Ci stiamo già facendo.
Vabbè, scusate, però io porto la mia nipotina.
Grazie, consigliere Pastore.
Guarda giù dal parapetto, ci sono dei ratoni, cioè, oltre alle nutrie che possono piacere o non piacere, però stanno dando da mangiare, ci sono dei ratoni anche così. Chiedo che la deratizzazione sia un obiettivo principale.
Grazie. Rispondi. Passo la parola al sindaco.
Grazie consigliere Pastore, partiamo dai topi. La deratizzazione è già 15 giorni che è in corso, abbiamo di più 3 settimane, vabbè comunque, perché quando abbiamo tagliato l'erba nella gogna, quindi ripulito l'alveo, è chiaro che si è scatenato l'inferno, ma soprattutto ai giardini pubblici, perché ci sono persone, ma la invito a venire nel mio ufficio, ho una lettera da farle leggere. Una signora mi ha scritto, non faccio il nome perché non sta bene, che mi pregava di fermare la deratizzazione, ok? Definendo che noi stiamo abbattendo dei piccoli animaletti indifesi, ok? Questa è la difficoltà che noi abbiamo, perché se faceva ridere quello che fa, anche quello che dico io fa ridere, ok? Mi fermo a dire a ridere, ok? Benissimo. Allora, quindi questo è stato fatto. Ci sono persone che vanno lì e rovesciano saccate di pane per darlo da mangiare ai piccioni, alle nutrie, ok? E arrivano i topi, poi i topi, ripeto, abbiamo pulito l'alveo, sono saliti e cadono dalle piante come le noccioline, no? Ok? E la colpa è dell'amministrazione comunale. Adesso, consigliere Pastore, l'amministrazione comunale, che è stufa di questa situazione, ha fatto un'ordinanza, metterà fuori i cartelli di divieto di dare mangiare ai piccioni e quant'altro, massaccate di pane, ok? E poi qualcuno prenderà qualche contravvenzione e poi si lamenterà anno, ok, di questa cosa. La sfilata dei carri l'ha detto lei, io non aggiungo null'altro. Io, se volete, nel periodo di agosto io e l'assessore Valsesia siamo stati chiamati 4 volte in questura e in prefettura per affrontare i problemi legati alla festa dell'uva. Non è colpa nostra se continuano a cambiare queste norme di sicurezza sempre più restrittive. Noi, l'ho detto più volte, crediamo nella sfilata dei carri, crediamo nel palio degli asini, crediamo nel fare le feste, ma credetemi, è sempre più difficile, perché se l'anno prossimo i carri dovranno addirittura essere omologati, sfido chiunque di voi ma andare a vedere i carnevali qua in zona e vedremo che cosa succederà. Noi prenderemo spunto da questo. Mi fermo perché queste erano cose banali. Parto dalle cose che ho detto, erano tante. Allora, per quanto riguarda il discorso della discarica, ne ho accennato qualcosa prima. Daneco è la ditta, e posso permettermi di fare nome e cognome, è quella che ha dato delle fidissioni false per 10 milioni di euro, che sono i soldi che servono per fare il capping, quindi post mortem, della discarica di Gemme. E io credo che i comuni su questa cosa, io ho fatto una sola riunione per adesso, perché in questo tempo che ho avuto a disposizione abbiamo fatto un incontro con i sindaci e tutti i sindaci sono agguerriti per cercare di dare e trovare la colpa a chi non ha fatto le verifiche, okay? Perché questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda invece la discarica di Barengo, che il 31/1/2018 esaurirà il suo spazio, quindi sto parlando di gennaio 2018, certo, è qua, certo che è qua, certo. Io ho partecipato alla riunione dell'ATO assieme al sindaco di Novara e i presidenti dei due consorzi Basso Novarese e Medio Novarese, hanno fatto una gara che io non c'ero ancora, è andata deserta, io ho detto le motivazioni perché è andata deserta questa gara, okay? Adesso è stata già riproposta, okay? Quindi speriamo nel giro di un mese al massimo di avere la ditta che ci prenderà i rifiuti e mi auguro da quello che sono riuscito a capire, non mi posso spingere oltre, okay, dovrebbe essere più vicino di quello che pensiamo, okay, nell'inceneritore, dopo essere stata trattata. E quindi è questo. Io sono d'accordo con lei, consigliere Pastore, abbiamo perso il tribunale. Ma il sindaco ha battagliato su questa cosa e lei lo sa meglio di me. Sono altre le persone, mi fermo. Abbiamo perso l'INPS, è stata chiusa la stazione per scelte non legate chiaramente all'amministrazione comunale. Stavamo per perdere l'Agenzia delle Entrate, ok? Ho firmato settimana scorsa un nuovo contratto con l'Agenzia delle Entrate che entrerà nel nostro tribunale. Okay, se no perdevamo anche l'Agenzia delle Entrate. Dove il Comune può arrivare, okay, alcuni uffici postali abbiamo battagliato e li abbiamo mantenuti. Però io dico, le persone che hanno un peso politico più forte del nostro, dove sono? Questo che io mi chiedo. Cioè, dove non riesce ad arrivare il sindaco? Il sindaco non è il salvatore della patria, sta cercando di battagliare e ha sempre battagliato nel limite del possibile per cercare di mantenere sul territorio le cose importanti per la nostra città, però altre persone non ci sono state nel momento del bisogno, probabilmente persone che contano anche, probabilmente non sono riusciti a fare niente, nulla, però che il Comune di Borgomanero si prenda tutte queste colpe, mi spiace consigliere Pastore, non sono d'accordo, mi perdoni, ma lei ha fatto l'amministratore, sa cosa vuol dire fare il sindaco, sa che gli impegni ci sono e uno cerca di impegnarsi, perché la scelta di fare il sindaco Borgomanero lo si fa solo e esclusivamente perché si ama la propria città, solo per quello, e quindi l'interesse nostro è sicuramente quello di cercare di mantenere il più possibile. Ospedale, l'ho detto nella mia relazione, non fossilizziamoci sui 250 posti o 200 posti letto, è chiaro che dobbiamo mantenerli. Saitta, quando è venuto a Borgomanero, l'assessore alla sanità regionale ha confermato che i posti non verranno toccati, ma i problemi sono altri, sono le specializzazioni, sono le persone che non devono andar via, le persone che hanno sempre fatto e che fanno la differenza in ospedale. Il problema è un altro, che le quote, e mi sto informando su queste cose, è una cosa abbastanza complicata, ma nel giro di breve ci arriveremo con l'aiuto anche di altri sindaci, che alla provincia di Novara, okay, la regione Piemonte divide delle quote legate alla sanità, okay? La provincia di Novara è quella che ha le quote più basse, ma il paragone è 40 euro a persona, faccio un esempio, no? Su Torino 18 Novara. Questa è la realtà. E tutti i nostri politici, tutti, che rappresentano il territorio, destra, sinistra, tutti, dove sono? Cosa stanno facendo? Aspettano chiaramente che i sindaci alzino le barricate e lo faremo, perché queste sono cifre importanti, si parla di milioni di euro di differenza, queste sono le battaglie, però perdonatemi, il Consiglio regionale, abbiamo gente di peso che dovrebbe intervenire su queste cose, perché non lo fanno? Ma tra poco solleveremo questo problemone, perché questo è un grosso problema. Poi, viabilità, centro storico. Centro storico noi abbiamo sempre sottolineato in campagna elettorale che rimarranno sicuramente i sensi unici. E le posso dire che l'idea nostra, ok, che è già più di un'idea, è quella comunque di riaprirli al venerdì pomeriggio e alla domenica pomeriggio, perché abbiamo fatto delle verifiche e ci siamo resi conto che non è la città che vogliamo. Al venerdì pomeriggio dopo il mercato, specialmente nel periodo invernale, ecco perché la questione, è deserto. Il centro di Borgo Manero al venerdì pomeriggio è deserto, provate a passare alla domenica pomeriggio, deserto. Tutti volevano l'isola pedonale, tutti amavamo l'isola pedonale, ma dato di fatto venite al centro di Borgo Manero e vi rendete conto, nei due periodi che ho appena elencato, quante persone ci sono in quel di Borgo Manero. Io mi sono segnato alcune cose. Via Franzi, piste ciclabili. È chiaro che con il PUT abbiamo tutte le intenzioni di, ma l'ho detto l'altro giorno in commissione con voi presenti, allora le piste ciclabili piacciono a tutti, ma le piste ciclabili devono essere fatte con un certo criterio, e quindi se le vogliamo chiamare piste ciclabili devono avere determinate caratteristiche. La via Franzi non può essere chiamata pista ciclabile. Abbiamo ristretto, ho fatto un sopralluogo l'altro giorno con i vigili per altri motivi, mi sono fermato più di un'ora in via Franzi, sono passate non tantissime biciclette, ma le biciclette sulla pista ciclabile non ci passano. C'è qualche pedone che ci passa, è passato un uomo su una sedia a rotelle, ma sulle piste ciclabili le biciclette non ci passano. Non ci passano perché probabilmente non ha le caratteristiche di una pista ciclabile. Questo non era solo questa la mia polemica. L'idea è di fare la pista ciclabile. Abbiamo un progetto per chiedere i contributi europei che parte dalla via Risorgimento e arriva a Gozzano. È stata firmata questa convenzione, questo accordo, adesso non mi ricordo più il termine, però ad oggi i contributi non ne sono arrivati. L'obiettivo di questa nuova amministrazione è quello di fare seriamente, magari poche, okay, però di farle e farle bene. Questo era il mio messaggio. Grazie.
Grazie Sindaco. Do la parola a Cerutti Manuel.
Sì, grazie. Mi è talmente chiara la differenza tra il punto precedente e il punto di adesso, ma rilevo assoluta continuità. Mi viene da dire, legittimamente questa amministrazione più o meno persegue finalità simili a quella passata. Ha avuto un consenso per fare questo, si è presentata con progetti abbastanza simili a quelli che ho appena elencato e quindi ha ottenuto il consenso. E legittimamente qua dentro ci sono scritte cose molto simili a quelle che ho elencato prima. Per quello le ho raccontate sulle azioni prima e per quello non le ripeterò, se no ci si annoia, giusto per specificare il motivo. Dirò però due cose, due ambiti diversi, con una premessa. Se io avessi trovato in questo documento quello che lei ha detto in premessa, e cioè tutta l'enfasi sul polo di riferimento territoriale, i giovani eccetera, io avrei votato a favore non solo su questo, ma anche sul punto 6 e il punto 7, che mi sembrano dirette conseguenze. Forse abbiamo concetti diversi di cosa vuol dire diventare punto di riferimento e cosa vogliono dire per esempio le politiche giovanili. E anche qua è legittimo, ma mi sembrano due concetti un po' diversi. A titolo di esempio, punto di riferimento territoriale l'ha detto bene lei ed è molto ben spiegato a pagina 2 del documento che ci è arrivato, la seconda città della provincia, ruolo territorialmente importante, eccetera, eccetera. Dal mio punto di vista non vuol dire soltanto risucchiare servizi e azioni, obiettivi, eccetera, ma vuol dire coordinare un territorio. Ripeto, l'esempio degli insediamenti produttivi e industriali è soltanto uno. Questo non va in contraddizione con quanto dice il consigliere Pastore. Se io assumo un ruolo di coordinamento di un territorio, non sono geloso se un servizio è delocalizzato purché il Comune di Borgo Manero ce l'abbia davvero quel coordinamento lì. Intendo dire che mi interessa relativamente che mio figlio vada a lavorare o a Borgo Manero in via Resega o appena più in giù a Fontaneto. Mi interessa che questo territorio gli offra un'opportunità. Non so se sono riuscito a spiegarmi meglio. E nelle pagine in cui si parla del rinnovato ruolo territoriale non mi pare che questa roba qua venga espressa, salvo appunto attivare alcuni servizi, la rete Eurodesk era un vecchio cavallo di battaglia mio quando lavoravamo con le politiche giovanili, mai stata attivata, mi spiace, adesso se la facciamo sono ben contento. Anche gli interventi di promozione territoriale secondo me devono essere all'interno di un vero progetto che mette insieme i comuni che qua attorno si stanno muovendo bene in questo senso, no? Abbiamo degli esempi eccellenti, dalla Torre della Baraggiola al Battistero Romanico, eccetera, eccetera. Insomma, è un bel territorio questo qua. Non dobbiamo essere gelosi che il fatto che gli altri abbiano cose belle, ce le abbiamo anche noi, se le mettessimo in rete sarebbe davvero un bel servizio a tutto il territorio, ma non perché non ce le abbiamo noi alcune cose, secondo me. Politiche giovanili è il secondo aspetto. Di nuovo, io non vedo se non iniziative estemporanee. Questo, ripeto, è il mio pallino. Dal mio punto di vista, concorsi, convegni, relazioni, eccetera, incontri, non sono politiche giovanili, ma sono interventi estemporanei. Qua viene citato spesso e volentieri bullismo e dipendenze. Nessuno nega, io ho a che fare tutti i giorni con i ragazzi, credo che lo sappiate, nessuno nega che siano dei problemi seri, serissimi. Secondo me non si interviene su quei temi lì con dei convegni o con dei concorsi, se non visti come punto di partenza di interventi locali. Io faccio un convegno sulle nuove dipendenze, ma da quel convegno lì esco con delle linee programmatiche su quel punto lì. Non mi basta, non mi accontento di un convegno di sensibilizzazione. Appunto, l'esempio del River Café che facevo prima è soltanto uno. Sulla viabilità dirò qualcosa dopo, se mi è consentito, quando presenterò poi l'interrogazione. Aggiungo una cosa, appunto viene citato decoro e quant'altre cose. C'è un punto attuale che è legato alla torretta confiscata alla mafia di Viale Arona?
Via Arona.
Via Arona, chiedo scusa. Mi sembra un'occasione incredibile. Sia simbolico, dal punto di vista simbolico, se uno vuole riqualificare una città e dare decoro a una città e simbolicamente testimoniare che a noi, non cito Peppino Impastato perché era un po' volgare, ma quella roba lì non ci piace, siamo assolutamente contrari a un certo genere di illegalità che quella roba lì rappresenta, nessuno di noi qua dentro ha attività illecite, ma quella cosa lì secondo me è un vulnus per la città di Borgomanero, messa lì così, degradata e ancora non nelle mani della comunità. Allora, in passato c'erano due, se ricordo bene, correggetemi, potrei sbagliarmi, due questioni che impedivano al comune di Borgomanero di dire ce la riprendiamo sta cosa, la facciamo diventare un bene comune, un'ipoteca e alcune difficoltà economiche. Ora, c'è un decreto, appunto, della Corte, non so se la Corte Costituzionale o chi per essa, che toglie le ipoteche, lo saprete meglio di me, immagino, io non sono uomo di finanza o di economia, toglie le ipoteche ai beni confiscati alla mafia, quindi decade di fatto il primo ostacolo, quello che ostava a un'acquisizione del Comune di Borgomanero. La seconda questione è questione economica. Ora, è di questi giorni, appunto, penso che ne abbiate dibattuto ampiamente, che c'è un progetto, ma un progetto molto serio, fatto dalla Scuola di Novarese, in rete con altre scuole edili, progetto Interreg, addirittura che coinvolge soggetti della Svizzera, per riqualificare quel posto. Quindi anche la questione del non abbiamo i soldi per metterlo a posto decade. Ora, se il Comune di Borgomanero non è comunque interessato a occuparsene, dal mio punto di vista, decadendo le questioni economiche, rimane il disinteresse. Mi sembra grave. Grazie.
Grazie, consigliere Ceruzzi Manuel. Do la parola al consigliere Fornara Pier Giorgio.
Grazie, Presidente. Signor Sindaco, aggiungo solo qualcosa a quello che già Pastore e Manuel hanno suggerito. Entro subito in merito alle problematiche della ruolo territoriale che può o dovrebbe acquisire Borgomanero in merito proprio alle zone industriali. Io non so, l'ha già citato Pastore, com'è che andrà a finire la Beatrice, perché effettivamente lì si è speso una certa cifra non indifferente per spostare un posto a terra, ma sostanzialmente tra il muovere tonnellate di terra avvelenata e il costruire o il rendere edificabile una zona, credo che ce ne passa. Apprezzo il progetto della seconda zona industriale a sud, perché credo che siano la zona più confacente alla nostra realtà, anche se credo che già nell'attuale zona della Resica qualche lotto sia ancora disponibile, quindi io non so quali richieste può avere il comune di Borgomanero per nuovi insediamenti. Quindi direi che prima di affrontare certi impegni, certe decisioni, probabilmente meriterebbe una valutazione almeno così più approfondita. Anche perché mi sembra che ormai le aree diventano sempre di più quelle dismesse, non quelle occupate. Ho visto proprio ieri che lì alla Liolà hanno messo il cartello affittasi 13.000 metri quadri, credo che se qualche artigiano, qualche piccola industria volesse insediarsi a Borgomanero, lì c'è spazio per fare quello che vuole. O spero anche che quell'area lì non diventi un'area degradata come quella che c'è di fronte al mulino Saine. Effettivamente, insomma, lì c'è dentro un corriere, c'è dentro, non so, però mi sembra che passare davanti a quell'area lì sia. Vabbè, adesso magari i marocchini creano degrado a Borgomanero, però quell'area lì ne crea di più, Cioè, siamo onesti. Sull'ospedale condivido tutto quanto ha detto, già ha suggerito anche Pierluigi. Io credo che l'unico problema che bisognerebbe tentare di metterci mano insieme alla direzione dell'ospedale siano proprio quelle delle liste di attesa, cioè della gente che fa che prendere, va a pagamento ai cedri, va a pagamento in un'altra parte quando si ha bisogno di qualche visita o di qualche analisi un po' approfondita, un po' seria, e quindi, visto che ci teniamo a mantenere un servizio che è eccellente, come diceva giustamente lei, come diceva Saita, penso che se si potesse anche eliminare quei ritardi lì sarebbe una bella cosa. Un piccolo commento vorrei farlo sul tema della cultura. Va bene dire che le tradizioni nostre meritano tutto il nostro supporto e meritano di essere incentivate. Credo che però sulla Fondazione Marazza qualche parola come comune si potrebbe anche spendere, nel senso che non mi sembra molto, molto logico che la biblioteca si chiuda quando la gente finisce di lavorare. Cioè, se è un servizio quello di poter andarsi a leggere qualcosa in più o approfondire alcune tematiche, o se si riuscisse a far sì che almeno qualche ora alla sera fosse prolungata l'apertura, sarebbe sicuramente uno dei servizi migliori. E siccome ritengo che sia una delle biblioteche più importanti della zona, dove in pratica fa capo tutta una rete di altre piccole biblioteche nella zona, io penso che meriterebbe davvero un'attenzione maggiore. Si è parlato di PUT, poi magari ne parleremo ancora. mi sembra che i finanziamenti che possono arrivare da organismi come lo Stato, ma soprattutto europei, vanno a privilegiare i comuni che si dotano di un piano urbano della mobilità sostenibile, si chiama PUMS. E questo davvero deve toccare tutti quanti gli argomenti che toccano la viabilità, cioè non solo dovrebbe essere così quello del traffico, toccare le vie, la circolazione stradale, punto e basta, mentre invece il poter dare un disegno più organico, più preciso, più allargato di questa mobilità, io penso che probabilmente meriti un'attenzione maggiore da parte dell'amministrazione, proprio perché si adegua a certe richieste che vengono fatte anche dall'alto. Grazie.
Grazie consigliere Fornara.
Un'integrazione velocissima, mi sono dimenticato di citare come risposta per la torretta anche il nuovo bando. Comunque è chiusa qua, c'è un bando che ha scadenza 30 ottobre se non sbaglio, che sono 200.000 euro divisi tra tanti, massimo se ne beccano 50.000, però aggiungiamo anche quello e diventa ancora più inconcepibile non occuparsene, ecco.
Grazie consigliere Cerutti. Do la parola al consigliere Pastore per Luigi.
Solo per una precisazione, signor Sindaco, io non ho imputato la perdita dell'INPS del Tribunale all'amministrazione. Ho detto che abbiamo perso in generale, cioè abbiamo perso dei servizi sul territorio. Poi capisco che l'amministrazione può aver fatto tutte le battaglie di questo mondo, però di fatto la città si è impoverita. Cioè, è questo il nocciolo della questione. Allora noi dobbiamo cercare di, in qualche modo, di recuperare. E recuperare dove? Dove possiamo recuperare? Non so, non recupereremo più, credo, l'INPS. A parte che c'era un discorso di una persona che doveva stare qua a dare, mi sembra nella convenzione, c'era una persona che doveva venire da Novara una volta alla settimana a fare una consulenza. Poi non so se questa persona è arrivata e si è data disponibilità, cioè non lo so, questo non lo so. Mi auguro che almeno questo punto di ascolto per una persona anziana, perché poi l'INPS non è che parliamo di gente parliamo di persone anziane che hanno difficoltà anche a muoversi, quindi poter dare loro uno spazio, un interlocutore fisso e importante mi sembra fondamentale. Però mi sembra di aver capito che questo servizio l'INPS lo sta un po' così non è attivo in buona sostanza, o attivo solo parzialmente.
Grazie consigliere Pastore.
Attivo. Ma ci deve essere una persona che sta lì, dove uno, un anziano, perché se pensiamo che l'anziano fa la mail all'INPS per venire a parlare della pensione, cioè abbiamo capito.
Grazie consigliere Pastore.
O fa la FEC.
Ci sono altri interventi? A questo punto voterei la delibera. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 10 voti favorevoli la delibera è approvata. Passiamo ora al punto 6, documento unico di programmazione DUP 2018-2020, presentazione e approvazione. Passo la parola al vice sindaco Zanetta.
Grazie Presidente. È l'ennesima delibera che parla di programmazione, quindi penso che di obiettivi strategici, missioni, obiettivi operativi, questo documento unico è il documento che deve essere presentato entro il 31 di luglio di ogni anno e che quest'anno slitta, come dicevamo nelle delibere precedenti, al 30 di settembre. all'interno del documento unico di programmazione, già in questa prima fase, e vorrei chiamarla comunque prima fase, vengono ricompresi gli indirizzi di programma di mandato che prima il sindaco ha espresso e che ha allegato alla delibera che avete votato poco fa. L'orizzonte dei 3 anni e non dei 5, il mandato di un'amministrazione è di 5 anni, e in 5 anni è il periodo entro il quale, nella visione di oggi, nelle problematiche di oggi, questa amministrazione si pone l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi presentati prima, scusate la ripetizione. All'interno di questo documento, quindi, nella parte strategica dei 3 anni, troviamo parte di questi obiettivi e, per quanto riguarda invece la parte finanziaria, alcune delle modifiche sulle opere pubbliche che riguarderanno già il 2018, ma centriamo a breve. In commissione ho avuto modo di spiegare ai commissari che questa delibera oggi viene presentata nel mese di settembre, e quindi con 3 mesi di ritardo, ma dovuto al cambio amministrativo, che dalla prossima settimana saremo al lavoro sulla nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, che verrà presentato insieme al bilancio di previsione entro, come scadenza del Consiglio Comunale, il 31-12, che vuol dire che entro il mese di novembre più o meno sarà approvato dalla Giunta, quindi con il mese di ottobre si andrà a rivedere anche l'aggiornamento di questa nota per ancor più inserire al suo interno, almeno nel triennio, quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione, legati in alcuni casi chiaramente anche ad ipotesi di gestione delle risorse finanziarie dell'ente, che oggi hanno questo vincolo che è la firma della convenzione per i sottopassi ferroviari. Entro settimana prossima dovremo riuscire a chiarire con RFI tempistiche e costi che ci permetteranno di poter programmare anche gli investimenti che verranno poi reinseriti nella nota di aggiornamento del LUP in materia più puntuale rispetto ad oggi, perché ricordo al Consiglio che ad oggi il superamento della ferrovia è inserita nel bilancio del Comune per 1.800.000 euro impegnati. Questo impegno vincola la possibilità di spesa per il Comune nel momento in cui viene firmata la convenzione, ad oggi, per questa cifra, per cui già quest'anno, quindi nel 2017, nell'attesa che venga firmata la convenzione, sempre che l'importo, e ci si augura che sia meno, ma sarà poi a seguito delle definizioni verrà comunicato anche questa variazione, questa decisione, ecco, a seguito della definizione e della sottoscrizione della convenzione, noi avremo modo di conoscere effettivamente oggi quello che sarà l'impegno del 2017 effettivo ai termini di saldo di finanza pubblica e quello che sarà quindi la possibilità di spesa come investimenti sul 2018. Perché dico questo? Perché se la convenzione non venisse firmata entro l'anno, per qualsiasi importo sia oggi di 1.800.000, noi avremo sul 2018 comunque l'impegno in termini di finanza, di saldo di finanza pubblica del 1.800.000, che vorrebbe dire 1.800.000 in meno di lavori che possiamo ipotizzare di inserire in bilancio, perché dovrebbero essere mantenuti a favore dell'opera in oggetto. All'interno dell'elenco delle opere pubbliche che trovate allegato al documento unico di programmazione abbiamo fatto una prima modifica, pur mantenendo sul 2018 corposi interventi per quanto riguarda le manutenzioni delle scuole, l'efficientamento energetico, che è stato quello di spostare sul 2019 l'area Tarditi per dar tempo all'amministrazione anche di ragionare, di cercare dei bandi di finanziamento, dei partner per il suo recupero, ed inserire nel 2018 come prima opera la strada di collegamento e la prima rotonda di collegamento tra la zona industriale della Resega alla rotonda dell'Alameda. E anche all'interno del documento unico di programmazione troviamo obiettivi e missioni strategiche e operative rispetto al mandato che è in continuità sicuramente con quello che questa amministrazione, pur cambiando assessore, cambiando consiglieri, cambiando poi quest'anno il sindaco, sta portando avanti comunque da circa 10 anni, per cui cambiamenti, nuove vision, magari sicuramente sì, ma con un programma di lungo mandato, perché se no arriviamo. Io poi all'interno di tutto, prima non sono intervenuto anche perché il documento unico di programmazione, forse potremmo ripetere tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, in materia è più o meno comune, però lasciatemi solo dire che il piano urbano del traffico l'abbiamo visto e continueremo a vederlo, la volontà è quella di condividerlo in modo che il Consiglio Comunale possa poi approvarlo, è un piano che sarà di carattere generale, che prevederà poi degli interventi di carattere particolare che verranno eseguiti, alcuni a seguito del reperimento delle risorse, perché se si tratta di fare piste ciclabili, marciapiedi, rotonde o interventi sostanziali bisognerà comunque averne le risorse, e altri che sono elementi che caratterizzano un suggerimento su quello che dovrà essere o potrebbe essere il miglioramento del traffico in ambito urbano. E voi, come sapete, tendenzialmente è un piano che deve essere aggiornato ogni 2-3 anni e che quindi, una volta approvato, bisognerà già poi ripartire per andarlo a rivedere. Per quanto riguarda l'area industriale, la strada di collegamento che andiamo a inserire oggi è anche un primo sicuramente utile e necessario ad oggi per snellire la pericolosità dell'uscita della via Meda sulla via Novara, ma stiamo andando verso un'area di sviluppo industriale. Ecco, io che mi trovo poi a dover far quadrare i conti di questo comune, è giusto quando si parla del comune di Borgomanero come centro dove coinvolgere, cioè noi siamo la seconda città della provincia, dobbiamo mantenere il nostro ruolo, lo stiamo facendo a spese dei cittadini di Borgomanero, chiaramente, perché mantenere determinati servizi di questa importanza lo stiamo facendo, ma quasi interamente a spese nostre, perché sia gli interventi dell'ex Tarditi piuttosto che sulle scuole che sistemiamo, sulle strade che apriamo. E l'area industriale a sud è in programma, è in progetto, forse come siamo un po' in ritardo, perché nel frattempo le industrie si sono delocalizzate fuori da Borgomanero, creando per noi comunque una perdita anche in ambito economico e non solo di lontananza, ma bisogna forse anche pensare che un'amministrazione deve poter essere pronta ad accogliere anche le esigenze non solo magari di chi si vuole venire a insediare a Borgomanero, ma anche di chi deve delocalizzarsi volendo rimanere in Borgomanero e non avendo gli spazi per farlo, perché noi siamo caratterizzati comunque anche da diverse realtà che sono sparpagliate ormai in ambiti che sono diventati molto urbani e che non sono più adeguati ad ospitare le fabbriche, sempre che non se ne vadano magari in qualche area industriale che nel frattempo è sorta e noi ci troviamo qualche palazzina che comunque rimane vuota e di cui siamo abbastanza pieni, senza avere più comunque le industrie. E tante volte quando un comune è pronto con un'area attrezzata, questo lo dico solo perché poi arrivare ad avere un'area industriale sono forse, non so, 30 anni che se ne parla a Borgomanero e non ci siamo ancora riusciti ad oggi, ma forse quando un comune è comunque pronto e un'idea ce l'ha, perché quando si punta a sud, a meno in questa fase, vuol dire dare una continuità all'autostrada, un certo percorso, una certa idea di completamento anche con Fontaneto, e questo l'ha visto chiaramente la Regione, che dovrebbe, e forse oggi inizia, ma avrebbe già anche dovuto prima avere un'ottica diversa di concessione, di autorizzazione, perché ci lamentiamo e parliamo di traffico sulla via Franzi, sulle direttrici che dalle aree industriali che sono sorte e si sono ampliate al di fuori di Borgomanero poi devono comunque transitare per Borgomanero per andare da qualche parte. Forse quest'ottica andava presa qualche anno fa e coordinare un sistema di sviluppo che non fosse tutto a nord, tutto fuori e poi devo transitare da Borgo Maniero. Detto quello, quando un comune comunque è pronto e attrezzato, poi possono esserci le occasioni. Mi viene in mente Vercelli, che dove l'area comunale del comune era disponibile e l'investimento di Amazon con qualche migliaia di assunzioni è in corso e lo sta portando avanti, quindi può, però ce l'avevano e sì, può piacere o meno, magari cose più piccole, ma bisogna anche essere pronti. E all'interno di questo documento, mi spiace che magari è una realtà un po' più grande, però insomma, se non abbiamo nulla e nessuno, magari sarà interessato a venire a guardare a Borgo Maniero per fare qualsiasi tipo di investimento che non siano quelli che si sono detti. Comunque all'interno del documento unico di programmazione le linee di mandato, documento che verrà aggiornato insieme al bilancio di previsione da settimana prossima per portare poi prima della fine dell'anno un documento più completo, sperando con le corrette e giuste risposte che ci auguriamo di ricevere settimana prossima da RFI, dove verranno quindi inseriti anche quelli che sono gli investimenti che a partire dal 2018 ci vedranno e vedranno questa amministrazione impegnata al di là di quelli che sono oggi inseriti e per quanto leggermente ampliati o modificati sul 2018. Io lascio la parola e poi penso che ogni collega.
Grazie assessore Zanetta.
Potrà intervenire, grazie.
Se ci sono interventi, passo la parola al pastore Pierluigi.
Allora, io dico queste cose con simpatia nei confronti dell'assessore, perché mi è piaciuto quando ha detto mettiamo giù questo piano, però fra un mese faremo già le varianti, perché dovremo fare le varianti. E va bene, io ho letto questo documento e mi sono fatto, cioè questo dovrebbe, diciamo, interpretare, finanziare i desiderata che abbiamo letto prima del sindaco nel suo documento di presentazione delle linee. Allora, io mi sono preso la briga così di fare una piccola statistica, no? Allora, a parte che qui ci sono le aree strategiche, e le aree strategiche significano strategiche significa importanti, cioè se è strategica vuol dire che su quest'area io ci punto, ci conto, insomma, cerco di entrare nel vivo. E ci sono 41 aree strategiche. Di queste 41 aree strategiche, solo 12 ricevono finanziamenti, dove si dice finanziamenti per investimenti, perché si dice spese, vado a prenderne una qualunque, spese correnti, è chiaro, le spese correnti non sono finanziamenti, ma sono il mantenimento di quello che c'è. Poi dice spese per l'investimento zero. Allora, voglio dire, se sono strategiche, è chiaro che ci deve essere anche un investimento. Poi io capisco tutto quello che dice l'assessore, però in realtà solo il 29% di queste aree giudicate strategiche ricevono un finanziamento per investimenti. Tutte le altre hanno investimenti pari a zero. Questo è l'ho fatto con la sommatoria, non è che me lo sono inventato. Quindi è chiaro che soltanto 12 su 41 hanno quegli investimenti che noi chiamiamo investimenti di carattere spese per investimenti. Allora, io mi auguro e spero che i desiderata del sindaco che ha appena enunciato trovino con la prossima variazione di bilancio anche qualche cosa in più, perché ci sono veramente delle questioni dove non c'è proprio niente di investimento. Cioè, io sono andato a vedermi tutte le questioni, ma ci sono dove ci sono spese per investimenti pari a zero, è chiaro che non si può dire che quella è un'area strategica se non ci mette un minimo di risorse. Forse vale la pena ridurre un pochettino quelle che sono le aree strategiche, ma però mettergli qualche risorsa, perché se noi mettiamo l'area strategica e dopo che mettiamo spese per investimento zero, vado a leggere, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, spese correnti 273.000 euro, spese per investimenti zero. Cioè, voglio dire, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, io mi auguro che magicamente l'assessore riesca a coprire qualcuno di queste cose. Però ci deve essere, scusatemi, ci deve essere un qualcosa che unisce i desiderata che ci ha detto adesso il sindaco e l'investimento, perché mettere soltanto mettere la voce soltanto mettere altre strategiche e poi non mettere soltanto spese correnti significa che paghiamo lo stipendio a quelli che ci sono e paghiamo così il minimo di funzionamento. Ah, vedo l'assessore all'urbanistica, ho guardato le sue voci, sono tutte pari a zero. O sbaglio? Allora, io le ho guardate tutte, perché ho fatto con la macchinetta, ho guardato tutti quelli che c'erano, che vi dico che il 29,2% è finanziato, il resto zero. Allora, riduciamo magari un pochettino le aree strategiche, ma mettiamogli qualche risorsa. Poi l'invenzione... No. Le aree strategiche saranno 6, però missione 6, servizi ausiliari, missione diritto allo studio, 41 sono le missioni. Sono 41, le ho contate.
Finito, consigliere Pastore?
Sì, no, dico solo. Allora, io capisco la difficoltà economica del momento, capisco tutto questo discorso, però forse riconcentrare un pochettino la strategia, però, perché poi i soldi, la coperta è corta, quindi non dobbiamo pensare di illudere che si facciano tutte le cose e poi non si...
Grazie, consigliere Pastore. Do la parola al vice sindaco Zanetta.
Vado io? No, ok. Aree strategiche 6, missioni, programmi, sottodivisioni, sono tante, perché sono tantissime le cose di competenza del comune, è previsto dalla norma, è previsto dalla legge, queste sono, non ce le inventiamo e vengono suddivisi i compiti che vengono fatti così. Poi però non confondiamo gli investimenti con le spese correnti, le spese in conto capitale con le spese correnti, perché veramente, scusi consigliere, ma io anch'io mi sono preoccupato, no, del 29%, ma... Allora, i soldi sono quelli che sono, gli investimenti sono tipici di alcuni tipi di missioni che sono all'interno delle aree strategiche, le altre questioni sono finanziate dal Comune in parte corrente, ma che investimento devo... Cioè, parlavo di ambito culturale, pare che abbiamo investito 2 milioni di euro poco tempo fa nella Villa Marazza, ma non è che poi continueremo e magari continueremo a dirlo e continueremo a cercare di fare investimenti, ma se non abbiamo previsto di fare investimenti oggi lì, ma che cosa dobbiamo inserire come investimenti? Abbiamo detto prima, all'interno delle opere pubbliche che sono elencate, ci sono, e poi non so, lo saprà meglio adesso, ce l'abbiamo qua, investimenti per 1 milione e rotti sulle scuole, sull'ammodernamento, abbiamo inserito i 440.000 euro come investimento sulla viabilità. Abbiamo una capacità di spesa che è quella. I bilanci, quando si facevano, ai tempi che furono, questo comunque non è un bilancio, il bilancio di previsione è più avanti, eravamo abituati a vedere che nelle opere pubbliche avevamo bilanci da 15, 20, 25 milioni di euro, lo finanzio col mutuo, lo finanzio perché me lo paga qualcuno, magari mi danno i soldi. Oggi non è più così. I bilanci che facciamo sono i bilanci che prevedono le spese per investimenti rispetto alla capacità di spesa che abbiamo e quello che possiamo fare, previsto dalla norma ed è fatto a Borgo Venero. Quindi magari per investimenti avremo 2 milioni, ma li spendiamo. Noi ne mettiamo 15 che sono i desiderata, possiamo anche andare a prendere, fino a qualche anno fa erano così. Quindi non confondiamo ciò che il Comune fa come se debba essere tutto un investimento. Un investimento è un'opera, cioè un investimento è quando vado a mettere a posto una scuola, quando vado a fare una strada, non quando faccio programmazione culturale o quando mi occupo di sociale o di politiche giovanili. Non è investimento, qual è spesa corrente, che non è solo pagare gli stipendi di chi c'è, ma poco più, insomma, saranno 4 milioni di stipendi, abbiamo un bilancio da 15, cioè quindi alla fine, per l'amor di Dio, cioè gli investimenti riguardano investimenti che devi poi utilizzi una parte del patrimonio economico dell'ente, quindi il conto capitale, faccio una strada sopra i 100.000 euro tra l'altro, quindi vedo magari il progetto dettagliato che deve essere nell'opera dell'ente delle opere pubbliche, tutto il resto è una suddivisione che nel nuovo bilancio che è entrato in vigore con l'anno scorso, 2 anni fa, i comuni hanno dovuto fare e ci stiamo adeguando. Il documento unico di programmazione fa parte di questa nuova contabilità. Le missioni e le aree strategiche sono 6 e non 41. Ogni area strategica è suddivisa poi in missioni e programmi, perché sono tante, magari sono 40, come dicevo, 35, i settori di competenze di ogni ambito che il comune fa. Ma non è che ce lo siamo né inventato né nulla. Il bilancio è questo e questo deve essere compilato. Poi se vogliamo andare a vedere le note per come interpretarlo, penso che sia un malloppo di qualche centinaio di pagine, ma lo lasciamo fare alla dottoressa Battaini. Quindi gli investimenti, l'ho detto poi tra l'altro all'inizio, noi potremo variare anche sugli investimenti nel momento in cui sappiamo se abbiamo libero o meno quel 1.800.000 sulle ferrovie, perché se... Quando lo sapremo potremo inserire tra gli investimenti, e lo faremo se sarà fattibile, sul 2018 altre iniziative ed altre opere. Ma investimenti sono una cosa, spese correnti sulla programmazione di tutte le altre attività del comune sono un'altra, quindi è tutto finanziato, poi chi più chi meno. Potrebbe variare nel 2018 la possibilità di spendere magari 1 milione in più per fare altri tipi di investimenti, che comunque sono dei lavori pubblici o sono delle opere pubbliche e non altri tipi di spese.
Grazie Assessore Zanetta. Do la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Per non tediarvi troppo, non dirò granché, mi sembra tutto coerente, no? Dal punto precedente, la coerenza è una bella cosa e quindi, come dire, anch'io sarò coerente nel posizionamento. Credo di essere solo in credito di alcune risposte e basta. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti. Do la parola all'assessore Zanetta.
Buonasera a tutti, grazie signor Presidente. Sono soddisfatta della discussione di questa sera, perché in realtà rispetto alla mia attività precedente da consigliere devo essere sincera che non avevo mai tanto dato peso a questo documento, e invece redigendolo e lavorando insieme all'assessore al bilancio, insieme ai dirigenti questa volta, mi sono resa conto dell'importanza, e la discussione di questa sera ne è anche l'esempio. L'importanza di un documento che è strategico, nel senso abbiamo lavorato su obiettivi strategici e obiettivi operativi. Come ricordato prima dall'assessore Zanetta, abbiamo ancora un grande punto di domanda che cercheremo di derimere il 5 di ottobre, e questo oggi non ci ha permesso di fare grandi variazioni rispetto al triennale già presentato. Per questo abbiamo deciso di mantenere una linea di coerenza su grandi interventi che fortemente sono stati voluti dalla precedente amministrazione e che come obiettivo strategico mi sono posta anche nel mio assessorato, che è quello della valorizzazione e manutenzione di tutti gli impianti scolastici. Quindi questi sono i tre grandi pilastri del triennale delle opere pubbliche, che sono tre grandi interventi finanziati dalla Regione Piemonte sulla riqualificazione energetica di molti plessi scolastici del nostro territorio. Un altro grande intervento appunto è stato inserito per questo, perché è stato richiesto fortemente dalle realtà locali, che è appunto il collegamento tra la Rese Galameda, e questo è stato l'unico inserimento proprio con l'obiettivo di lavorare ancora in maniera più approfondita, visto anche il poco tempo effettivo che abbiamo avuto, sulla formulazione di un programma triennale diverso. alcuni obiettivi operativi sono emersi anche dalla discussione. Io ringrazio i consiglieri che sono intervenuti, perché in linea generale cerco di fare sempre tesoro della discussione. Credo che volevo far emergere alcuni punti. Come indicato dal consigliere Fornara, l'importanza della mobilità sostenibile sta emergendo anche nella discussione del piano urbano del traffico. Non per questo il piano urbano del traffico non può avere un carattere di PUMS, nel senso, il PUMS è uno strumento che è stato utilizzato in alcuni comuni io l'ho anche visto operativo, come Torino per esempio, dove lavoro, e spesso se non si traduce in reali opere che possono essere anche inserite in un PUT, ha poi una valenza di grande contenitore di idee, poco poi operativo. Quindi credo che non per forza, se lo cataloghiamo come PUT, non può avere un'idea di mobilità sostenibile al suo interno. Quindi, cioè, l'importante è poi tradurre le considerazioni, le programmazioni che usciranno dalla discussione su questo strumento in fatti reali, ecco. Un altro obiettivo importante che mi sono posta all'interno dell'area strategica di mia competenza, che è prevalentemente legata a quello del patrimonio, forse era già emerso nel precedente consiglio comunale, è quello della valorizzazione del patrimonio dismesso. In questo volevo rispondere a quanto emerso dal consigliere Cerutti sull'immobile di Via Arona. Ne abbiamo già discusso, lo sanno, più volte in giunta, nelle giunte che abbiamo fatto. È stato un argomento che abbiamo trattato proprio perché c'era arrivata la richiesta dalle associazioni, dalla Senfora, dalla Cassa Edile. Ne abbiamo discusso e ne stiamo ancora discutendo, anche alla luce del nuovo bando regionale appena pubblicato, in scadenza poi a fine ottobre. Ne abbiamo discusso anche sul posto, nel senso che siamo andati con il sindaco anche a incontrare la realtà, perché in realtà è inserito in una realtà condominiale, quindi abbiamo parlato con gli amministratori del condominio. E negli obiettivi operativi troverete proprio anche questo, nel senso che l'idea è quello di avere un progetto di valorizzazione di quel bene, che ancora però non abbiamo potuto in termini proprio operativi discutere. Quindi l'obiettivo c'è, abbiamo questa opportunità di finanziamento, di sicuro riporterò in giunta questa opportunità, ma con giustamente la necessità che mi è fatta emergere, su cui mi hanno fatto riflettere, che deve esserci anche un progetto poi di utilizzazione di quel bene. Quindi sto cercando appunto di creare un progetto realistico che poi permetta l'utilizzazione continua anche del patrimonio. Quindi volevo fare un po' emergere questa attenzione sugli obiettivi. Obiettivi operativi, obiettivi strategici, che spero con l'adeguamento poi alla variazione di bilancio, poi al nuovo bilancio a fine anno, si troveranno più reale e concreta attuazione anche negli investimenti anche sotto i 100.000 euro. Ecco, quindi questo è importante dirlo, non è solo il triennale delle opere pubbliche, ma anche gli investimenti che noi facciamo sotto i 100.000 euro. Un esempio è stato anche qui quest'estate, abbiamo lavorato molto sulle scuole sempre. Tante cose sono state fatte che magari non emergeranno nel triennale. Ecco, grazie.
Grazie, assessore Zanetta. Do la parola all'assessore Cerutti.
Sì, grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Io intervengo anch'io in questa discussione per quanto riguarda questa programmazione, perché vorrei intromettermi nella discussione da un punto di vista leggermente diverso da quello che vi ha presentato il nostro vice sindaco e il nostro assessore ai lavori pubblici, perché io mi sento un po' l'assessore senza soldi, quindi con pochi soldi. Però volevo evidenziare proprio questa cosa, perché i servizi sociali purtroppo non dipendono solo dalla quantità di soldi che vengono investiti per fare le varie attività delle varie associazioni e quant'altro, ma sono proprio legati al lavoro capillare che giornalmente vengono svolti dai propri dipendenti, dei dipendenti comunali, nella collaborazione con le associazioni per le varie iniziative, nell'incontro con le persone che hanno necessità, problemi sul territorio. Quindi il grosso lavoro che viene fatto dalle persone che io ho l'onore di con cui collaborare è proprio volto in questa direzione. Quindi sì, sarebbe bello avere tanti soldi per fare iniziative, collaborare con altre associazioni, però la necessità che ho riscontrato in questi mesi è proprio un confronto, una collaborazione, un supporto da parte dell'amministrazione, un fare anche da rete fra le varie associazioni, cosa che viene fatta giornalmente, non viene elencata, perché sennò ci vorrebbero quattro tomi così di tutte le iniziative che vengono fatte. Gli importi che vengono dati alle associazioni sì, sono minimi, però questi apportano un contributo nei confronti del comune altissimo, perché tutta questa attività è svolta da gente, da volontari, quindi la traduzione economica noi non riusciamo a vederla sulle carte, ma si trasforma in un apporto estremamente importante. Poi io faccio parte anche di un'associazione, perciò conosco le grosse difficoltà che possono avere le associazioni nel collaborare fra loro, perché hanno delle visioni, degli obiettivi diversi una dall'altra, ambiti totalmente diversi, che possono essere quello sportivo, che possono essere quello sociale, che possono essere tante esigenze, tanti obiettivi diversi. Quindi anche questo sarebbe bello aprire un tavolo di discussione fra le associazioni. Io però ho potuto vedere quello che sta facendo il Centro Servizi del Volontariato e tutto, e nonostante tutto il grande intervento e il grande lavoro che viene svolto, però collaborazione fra le associazioni è sempre minima. Quindi vabbè, vedremo se riusciamo a riattivarlo questo servizio che era già stato attivato. E poi niente, volevo solo concludere con una cosa, che certamente gli atteggiamenti delle persone dipendono molto da quanto quanto vivono nella società, da come si rapportano con la comunità. Quindi non penso che sia solo il comune che debba andare in quella direzione di inculcare loro un certo criterio di comunità e di visione della società comunitaria, ecco. Quindi giornalmente vengono affrontati tutti questi problemi in ambito familiare, in ambito scolastico, sicuramente il comune cerca di fare il suo, ma anche le associazioni in essere lavorano in questa direzione. Perciò se tutti riusciamo a lavorare con questo fine e questa ottica, sicuramente potremmo fare grandi cose. Quindi il mio augurio sicuramente è quello che negli anni a venire avrò più fondi per poter creare nuove iniziative che ad oggi non ci sono. Però, ripeto, quello che viene fatto è effettivamente molto preciso, capillare ed importante. Grazie.
Grazie Assessore Cerutti. Do la parola al consigliere Fornara Pier Giorgio.
No, chiedo scusa perché mi fa piacere che sia intervenuto l'assessore al welfare, all'assistenza, com'è, ai servizi. Ecco. Tocco solo un argomento che mi sta a cuore e credo che sia anche un po' stato sorvolato nei documenti che abbiamo letto. L'handicap. Io credo che fino a quando un bambino, un ragazzo, è in età scolastica, tutti i servizi si muovono, c'è una certa Nel momento in cui questo raggiunge, se gli va bene, i 18 anni, cioè che finisce un liceo, o magari anche prima, se uno si rivolge al comune, no, guardi, noi non sappiamo. Quello che vorrei dire è una semplice proposta che credo avete tutto il tempo di valutare, di prendere in considerazione, che non chiedo soldi, ma secondo me un maggior rapporto con la cooperativa LMT, il lavoro malgrado tutto, che possa piano piano inserire questi persone che hanno certi tipi di disabilità, probabilmente potrebbe anche essere un modo per lanciare o comunque per costruire, per proporre ad aziende artigiane un inserimento anche lavorativo, e il che sarebbe proprio l'ottimo che si potrebbe ottenere. Grazie.
Grazie consigliere Fornara. Do la parola all'assessore Cerutti.
Sì, grazie. Ringrazio anch'io il consigliere Fornara. Lavoro malgrado tutto è già un'associazione che lavora nell'ambito comunale. Sicuramente lavora anche con il CIS, perché molti servizi vengono svolti in comune accordo. Quindi questo noi siamo già al corrente, anche perché la maggior parte dei contributi che vanno dal comune ai servizi sociali non vengono direttamente ai nostri uffici, ma vanno al CIS, perché proprio per il discorso questione handicap e cosa è una cosa sicuramente sentita. In più ci sono parecchie iniziative che il comune fa proprio rivolte alle persone che hanno queste disabilità, dai servizi ai trasporti, tutte queste cose qui sono al di fuori dei servizi che fornisce il CIS, ma comunque sono supportati anche dal comune di Borgomanero. Se ci fosse l'occasione, penso che non ci siano problemi. Penso che l'unico problema è solo capire se ci sono delle problematiche in occasione dei bandi, che devono essere determinati organizzati in un determinato modo, quindi se possono o se riescono o non riescono a partecipare, ma sotto questo punto di vista assolutamente rimane esclusivamente di priorità da parte del Comune intervenire anche in questa direzione. Grazie.
Grazie assessore Cerutti. Se non ci sono altri interventi, proporrei la votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Passerei ora alla immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La proposta è immediatamente eseguibile. Faccio una domanda, una connessione di servizio. Facciamo 5 minuti di pausa ora o passiamo al punto successivo?
Facciamo il punto 7-8, dai.
Procediamo.
Facciamo pausa sulla prima mozione, dai, 5 minuti.
Passiamo allora al punto 7. Variazione al documento unico di programmazione DUP 2017-2019 e al bilancio di previsione 2017-2019. Passo la parola al vice sindaco Zanetta.
Grazie Presidente. Beh, sì, stasera è una serata interamente dedicata al bilancio.
Un monologo.
Al collega senza, che si sente un po' povero, ricordo che è più di 1,5 milioni i soldi che il Comune investe nell'ambito sociale, quindi compreso una parte che non, però sono circa 1,5 milioni, quindi i soldi ci sono, vedrà poi dopo lei come magari intervenire nella gestione. la metà vengono gestiti tramite il consorzio che segue le tre tematiche principali che il Comune ha deciso di delegare quando sono stati costituiti circa 14 anni, 13 anni fa più o meno. No, era una risposta. Variazione al documento unico di programmazione e al bilancio. Una parte riguarda la programmazione di assunzione di personale. Nella programmazione delle assunzioni avevamo inserito un tecnico categoria D1 e un operaio B3, un istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno e determinato, riservato alle categorie protette, e poi gli eventuali posti che dovessero essersi resi vacanti in seguito di mobilità da parte dei dipendenti del Comune. L'istruttore direttivo tecnico di uno è stato assunto, così come il geometra dell'operaio categoria B3. Non abbiamo fatto le procedure sia di mobilità che concorsuali per assumere l'amministrativo C1 categoria protetta, ma non abbiamo trovato nessuno e siamo comunque obbligati per la norma di legge ad avere questa almeno un dipendente, perché siamo superiori ai 100 dipendenti appartenenti a questa categoria protetta, che non è nell'ambito della disabilità ma è figlio di deceduti sul lavoro e quindi o in guerra, vabbè, però penso che sia più attuale sul lavoro. Sì, e quindi trasformiamo questo posto in categoria C, che prevede comunque un concorso, in un B1 e quindi con assunzione diretta tramite presso il diretto o con prova concorsuale, selezione presso il collocamento. E nella programmazione inseriamo il concorso e quindi l'assunzione a tempo indeterminato, ma previo concorso, perché nelle facoltà assunzionali del Comune c'è nel margine di possibilità assunzionale dell'anno per quanto riguarda un vigile categoria C1, per motivo dell'assunzione c'è stata una mobilità di un nostro operatore presso il Comune di Novara. Abbiamo tentato anche noi con la mobilità, cioè vedere se nell'ambito qualche vigile già in servizio venisse a Borgomanero, ma nessuna risposta, e quindi inseriamo la copertura del posto tramite concorso, che comunque dà la possibilità di partecipare a... Questo la variazione sul DUP e sulla programmazione. Per quanto riguarda la variazione invece sul bilancio, poi magari vorrà intervenire sempre la collega, abbiamo la necessità di sostituire, vengono aggiustate alcune previsioni di spesa, perché questo anche quest'estate sono stati molti gli interventi fatti sulle manutenzioni in ambito scolastico, quindi i capitoli da qua alla fine dell'anno vengono risistematici, vengono messe risorse in caso anche di emergenze che dovessero intervenire da qui alla fine dell'anno, ma dobbiamo spostare un'opera di investimento di illuminazione dal Parco Marazza almeno temporaneamente come finanziamento alla sostituzione della caldaia delle scuole Alfieri e Pascoli, poi l'assessore penso che interverrà, ci spiegherà che comunque la situazione di questa caldaia, che della quale non si trovano più i pezzi di ricambio, essendo fallita la ditta tedesca che l'ha prodotta e installata circa 13 anni fa, quindi neanche tanto vecchia, vabbè, dobbiamo per sicurezza procedere e vogliamo procedere in questi mesi con la gara e nel periodo estivo, nelle ferie del periodo natalizio, procedere con la sostituzione. L'importo a base d'asta è di circa 99.000 euro, quindi poi ci sarà una... costerà, speriamo, sicuramente meno, ma un importo ingente, il motivo per il quale interveniamo con questa variazione del bilancio, e poi con l'assessore, se riterrete avere maggiori informazioni circa il tipo di intervento che dovrà essere fatto, sicuramente saprà darci tutte le indicazioni e notizie. Per il resto lascio la parola al Consiglio qualora avesse...
Grazie Assessore Zanetti. Se ci sono interventi... Passerei alla votazione della delibera. Astenuti?
Contrari? Favorevoli? 10 voti favorevoli e 5 astenuti. Passiamo ora alla immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 15 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 8, estinzione anticipata di mutui di contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Passo la parola al vice sindaco Zanetta.
Grazie. Ma no, tutto uguale no. Anche qua cercherò, abbiamo illustrato la delibera in commissione bilancio, sia nella precedente commissione che precedente amministrazione che in questa nuova amministrazione. Con questa delibera andiamo ad estinguere i residuali di tre mutui che il Comune ha acceso, che sono in scadenza nel 2019, se non mi sbaglio, o 18-19. Vabbè, adesso, comunque sono di prossima scadenza. Il residuo per andare a cancellare questi mutui anticipatamente è di 115.000 euro. L'operazione l'abbiamo inserita e pensata nel momento in cui abbiamo formulato il bilancio di previsione della passata amministrazione. E perché viene utilizzata? Beh, abbassiamo l'indebitamento, ma serviva a poter utilizzare parte dei soldi che il Comune ha vincolato e non può spendere per il rispetto del saldo di finanza pubblica, e quindi sono i soldi che abbiamo in banca ma non possiamo spendere, ma possiamo, per rimanere all'interno di questo vincolo, possiamo utilizzarli per estinguere anticipatamente mutui, come stiamo facendo, e non ci comporta nessun tipo di sanzione. Abbiamo individuato questi, hanno un costo di estinzione di 3.500 euro, abbiamo chiesto quest'estate un contributo allo Stato perché era uscito con una norma ad hoc sull'estinzione anticipata, quindi ci viene riconosciuto dal Governo questo contributo sull'estinzione anticipata del mutuo, quindi entro fine anno li estinguiamo questo residuo che avremmo pagato nel 2018 e nel 2019 come parte corrente, viene a liberarsi, quindi nel 2018 avremo in parte corrente 80.000 euro in più che potremo utilizzare per servizi e 40.000 nel 2019, quindi abbiamo utilizzato soldi che non potevamo spendere vincolati come investimenti per togliere mutui per avere più disponibilità sulla parte corrente nel 18-19. Questa è l'operazione, grazie.
Grazie Assessore Zanetta. Ci sono interventi? Passerei alla votazione della delibera. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Quindici voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Passiamo ora alla immediata eseguibilità della delibera. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 15 voti favorevoli la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo ora al punto 9. Mozione presentata dal consigliere Cerutti Emanuele, protocollata in data 6/7/2017. Sospensione della nomina della commissione edilizia. Do la parola al consigliere Manuel Cerutti.
Sì, questa è una degli esempi di, come dire, non temporaneità della mozione, per cui credo che così come è formulata non possa essere votata, essendo la commissione edilizia già stata nominata. Non so se sottoporla a riformulazione, eccetera. Chiedo anche lumi al segretario comunale, eccetera. Così come è formulata, in effetti si riferiva a un tempo in cui la commissione non era stata ancora nominata, se ne chiedeva la sospensione, mantenendo
penso che abbiate, mantenendo in vita quella vecchia, per poi poterla definitivamente come dire, togliere, però con una modifica del regolamento edilizio, che è l'unico modo con cui si può fare una cosa del genere. Non so dire rispetto a questo, io proporrei di ripresentarla in maniera...
Ah, ok.
Non lo so, ditemi anche voi.
La ripresenta.
Posso.
Passo la parola al sindaco.
Grazie. Beh, ripresentarla cosa vuol dire? Vuol dire, vuol dire oggi la commissione è stata nominata per il semplice motivo che ci siamo confrontati con il dirigente e il dirigente sostiene che sia, posso fare nome e cognome, architetto Antonella Manuelli, sostiene che sia uno strumento comunque valido di supporto all'ufficio urbanistico, okay? E che costa praticamente zero, è solo uno strumento di supporto, infatti credo che la maggioranza condivida comunque il messaggio di avere questa commissione, cioè avesse dei costi per l'amministrazione comunale, per l'ente, ok, ma è uno strumento di supporto valido, formato da tecnici che esprimono un parere su determinati progetti.
Grazie signor sindaco. Aspetta. Passo la parola all'assessore Beccaria.
Sì, grazie Presidente. Se posso, mi permetto di aggiungere anche che in effetti quello che dice il consigliere Cerutti si riferisce anche ad una delibera di Consiglio Comunale di marzo 2017 e nella quale veniva identificata la volontà di mantenere viva la Commissione Edilizia, quindi è qualcosa già di stabilito. E con l'arrivo delle nuove elezioni e comunque con la nomina che, come dicevamo, era successiva poi alla sua indicazione, quindi il 25 di luglio, si è cercato semplicemente di dare corso ad un interesse che era dell'amministrazione comunale, ma soprattutto, come diceva il sindaco, non prevede dei costi, è un organo consultivo, ma soprattutto è un organo che favorisce un organo democratico, che favorisce il confronto, ma soprattutto che presenta all'interno di sé una serie di competenze, di diverse competenze. Quindi tutti i professionisti garantiscono che l'operato del responsabile di servizio abbia comunque un monitoraggio e dia concretamente una risposta democratica a tutti i cittadini di Borgo Maniero. È appurato anche che nell'arco degli anni le modalità di presentazione di queste domande sono cambiate, quindi è vero che lo sportello telematico raccoglie, magari anche tramite SCIA, sono diciamo, interventi che sono già autorizzati, già permessi, permissibili, se si può dire così. E quindi grandi interventi da sottoporre alla Commissione Edilizia sono forse limitati, nell'arco dell'anno saranno 6 o 7, anche le convocazioni della Commissione stessa si aggirano intorno a 6-7 convocazioni e questo non sottrae nulla all'ufficio, perché il referente, comunque il Comune di Borgo Maniero è un comune strutturato, pertanto il referente che convoca e presiede questa commissione non ha perdite di tempo e non influisce sull'operato del Comune. Ecco, stringo perché i tempi sono quelli che sono, però in effetti è un organo consultivo che per il referente del Comune e per i cittadini pare essere molto importante.
Grazie, assessore Beccaria. Do la parola al consigliere Cerutti, che può o ritirarla o la portiamo al voto.
No, prendo atto che se ne sta discutendo, quindi quantomeno vorrei esprimere la ratio che mi aveva portato a questo e poi ripeto, da che ne so io non è votabile così com'è, per cui
se la ritira,
che ne so io nella mia ignoranza, e quindi non lo so se è utile non ritirarla, io la ritirerei, ma visto che è portata alla discussione porto il mio piccolo punto di vista, anche incompetente, ma che raccoglie in realtà alcune istanze che sono arrivate. Vero è che non è un costo, vero è che è uno strumento di partecipazione, ben venga ben vengano gli strumenti di partecipazione, mi contraddirei se volessi toglierne anche solo uno, se non che mi sembra che sia ridondante. Allora, e questo l'ho un po' interpretato osservando quello che sta accadendo ad altri comuni attorno a Borgomanero. In tanti stanno dismettendo la commissione edilizia ritenendola ridondante rispetto ad altre commissioni come quella paesaggistica, ritenendo che come dire, la competenza e l'autorevolezza dei funzionari comunali sono assunte a un livello tale per cui quella consultività lì è un po' povera. Allora, mantenere in vita una cosa pur gratuita, ma che in realtà appunto aggiunge un po' di, mi viene da dire, farraginosità ai meccanismi di presentazione delle domande edilizie, eccetera, eccetera, mi sembrava inutile, insomma, un organismo ridondante rispetto ad altri soggetti che si occupano di cose molto simili, tenuto conto che appunto la responsabilità del dirigente è comunque superiore a qualunque tipo di possibilità di consultazione e snellirebbe un po' alcune modalità di presentazione di pratiche edilizie, ecco. Lo dico avendo raccolto questo genere di, così come avete raccolto pareri di consiglieri comunali e di cittadini che invece ritengono come dire, che abbia tutta la dignità di essere mantenuta, io ne ho raccolti di segno opposto, ecco.
Grazie consigliere. No. Okay. Niente, passiamo al punto numero 10. Interrogazione presentata dai consiglieri Cerutti Emanuele e Formana Piergiorgio, protocollata in data 4/9/2017, relativa alla settimana europea della mobilità sostenibile.
Grazie. Prego. Non è che volessi fare a gara con l'assessore Zanetta chi parlava di più.
Prego, no? Consigliere Cerutti.
Grazie. Interrogazione relativa alla settimana europea della mobilità sostenibile, anche qua già avvenuta. Premesso che dal 16 al 22 settembre 2017 ha avuto luogo la settimana europea della mobilità sostenibile o European Mobility Week, campagna promossa ogni anno dalla Commissione europea a partire dal 2002. Considerato che l'amministrazione comunale di Borgomanero ha già aderito occasionalmente in passato a tale campagna, in collaborazione con alcune scuole ed associazioni del territorio. Tale campagna per quanto ad adesione libera impegna i sottoscrittori a segnalare almeno una misura permanente per contribuire ad un cambio del sistema di mobilità e che il Ministero dell'Ambiente definisce tale campagna un'importante occasione per le amministrazioni già attive o che intendono attivarsi in un processo ormai necessario e irrinunciabile, sono parole del Ministero, di miglioramento del sistema di trasporti al quale inevitabilmente si accompagnano la crescita economica dell'intero sistema locale e la vivibilità dei centri urbani e che nel programma elettorale del signor sindaco si fa un seppur breve cenno a interventi che incentivino la mobilità lenta, considerato inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 17 del 27/5/2013 è stato approvato il piano di azione per l'energia sostenibile nel quale sono contenuti precisi impegni che il Comune di Borgomanero intende mettere in pratica, contestualmente si fa riferimento ad alle azioni segnalate con sigla MOB, entro l'anno 2020, ritenendo che interventi in linea con la campagna siano urgenti e non più procrastinabili, devo scegliere altre parole, per la città di Borgomanero, anche in riferimento a quanto affermato dal Ministero dell'Ambiente, i sottoscritti consiglieri comunali interrogano il signor Sindaco e gli assessori competenti per conoscere, 1. Se la presente amministrazione intenda aderire anche quest'anno a tale campagna, 2. Attraverso quali iniziative si voglia concretizzare tale adesione, 3. Quali siano le misure permanenti che l'attuale amministrazione intende adottare e quali le tempistiche di tali misure. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti, do la parola al sindaco. Scusate, do la parola all'assessore Zanetti, Valsesia.
Grazie, signor Presidente, buonasera a tutti. Risposta all'interrogazione protocollata in data 4 settembre 2017 al numero 35.730/2017 relativa alla settimana europea della mobilità sostenibile. Rispondo all'interrogazione in oggetto. Si informa che il Comune di Borgomanero ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità, che per l'edizione 2017 ha scelto come tema quello della mobilità pulita, condivisa e intelligente, cui si accompagna lo slogan «Condividere ti porta lontano». Dal 16 al 24 settembre il Comune ha organizzato una serie di iniziative e in particolare eventi in città e attività di formazione nella scuola che sviluppano il dibattito sulle tematiche della mobilità condivisa e della mobilità pulita. Si allega pertanto al programma delle iniziative che interesseranno il territorio. Le misure permanenti che l'amministrazione intende adottare sono: 1. Presentazione del piano urbano del traffico nella commissione urbanistica. 2. Installazione di una colonnina di ricarica per auto elettriche compatibilmente con le risorse di bilancio. Se volete vado a elencare quelle che sono state le attività. Non è necessario. Ok, questa è la risposta.
Grazie, assessore Valsesia. Prego, consigliere Cerutti.
Devo dire se sono soddisfatto oppure
sì,
no.
Sì, esatto.
Allora, ci sono alcuni elementi di grande soddisfazione, devo dire, nel senso che le iniziative condivise per la settimana della mobilità sostenibile sono state un segnale interessante, lo ritengo tale. E a tal proposito ringrazio il consigliere comunale Diego Vicario, l'assessore Zanetta Elisa, la dottoressa Mora e anche i vigili urbani con i quali abbiamo collaborato. Mi è sembrato anche un segnale, una sfida scomoda che abbiamo insieme portato avanti. A volte non è sempre ben compreso il fatto che minoranza e maggioranza facciano le cose insieme. E mi sembra che abbiamo dato un segnale diverso e quindi sono soddisfatto per questo. Insieme a questa soddisfazione ringrazio anche il sindaco col quale abbiamo avuto un primo incontro relativo a una proposta di mobilità diversa su Viale Dante, ringrazio per la disponibilità ad incontrarci e a discuterne, insomma. Accanto a questa soddisfazione ci sono alcuni motivi di insoddisfazione invece. Alcuni sono scontati, avevamo già condiviso il fatto che una mobilità di quel genere e la settimana della mobilità sostenibile è dal nostro punto di vista incompatibile con alcune scelte come la riapertura, la riduzione della zona a traffico limitato al centro di Borgo Manero. Poi, ripeto, il fatto che ci sia degrado, che non ci sia gente in giro, dal nostro punto di vista non si risolve facendo passare le macchine. Non è che se io ho 4 teppistelli ci faccio passare una macchina così non ce li ho più, oppure che se la gente non entra nei negozi di Borgo Manero ci faccio passare la macchina così ci entra. Ecco, sto banalizzando, ma giusto per capirci. Ma soprattutto non sono tanto soddisfatto, anzi mi viene da esagerare, non sono soddisfatto delle misure permanenti che questa amministrazione ha individuato. La settimana europea della mobilità sostenibile è ad adesione non obbligatoria, ovviamente. Se uno aderisce si prende quell'impegno lì. E allora, a mio parere, la presentazione del piano urbano del traffico, così come è, come dire, non abbiamo in mente ancora cosa, quale sia la misura permanente, la stiamo studiando. E quindi io dico, non ce l'ho una risposta, allora devo scegliere tra non avere una risposta o averne una che non mi soddisfa. Tra l'altro, nella fase di presentazione di quel piano mi è sembrato abbastanza singolare che il professionista che presentava il piano, tra l'altro ho apprezzato l'intervento dell'assessore Zanetta che cercava di, anziché stare nel dettaglio degli incroci, nell'aiutarci a capire un po' il senso generale del progetto, l'ho apprezzato, ma ahimè, finché sono rimasto in commissione ad ascoltare, ovviamente io sono lì non come membro ma come uditore, non c'è stata questa possibilità, per cui non ce l'ho quella risposta lì, qual è la filosofia che sta dietro a quel piano. Mi auguro che venga raccontato così come nelle intenzioni espresse dal professionista. Ingegner, non me lo ricordo, scusatemi. Ma mi è sembrato singolare che a quel professionista, è vero che 13.000 euro mi pare sia la cifra pagata per quello studio, non sono granché per un comune, ma nelle mie tasche sono tanti soldi, mancasse di alcuni presupposti fondamentali per redigere un piano del traffico. Lui stesso ha detto che gli elementi di sosta sono elementi importanti, parlo da non professionista e quindi ho ascoltato questo segnale. La sosta è un elemento importante per redigere un piano del traffico. E poi subito dopo dice, io non so come vi siate regolati a Borgo Manero, salvo aver visto delle strisce blu. Caspita, se quello è un elemento importante e lui è stato delegato a fare un piano sulla città di Borgo Manero, se non conosce quell'elemento importante lì, mi sembra strano. In più, non conosce l'elemento il progetto di attraversamento della ferrovia, sottopassi, eccetera, eccetera. In quel caso lì il signor sindaco presente ha fatto una bella spiegazione, lui sì, sul pezzo, di cosa stava avvenendo, con anche dei passaggi abbastanza a breve rispetto a come affrontare quella questione lì. Per quanto quello sia un piano a breve o non a scadenza decennale e da rinnovare, tra l'altro appunto il precedente era del 2004, per cui penso che sia una roba molto più cogente il rinnovo di un piano del genere, da che ne so io. E tra l'altro ancora una piccola premessa, non deve esserci una valutazione ambientale strategica che preceda un piano del genere? Non lo so, lo chiedo a voi, la famosa VAS. Mi sembra che lui non avesse assolutamente in mente qual era lo stato di progettazione del superamento dei passaggi a livello e dice quella è una roba fondamentale per studiare un piano del traffico, l'ha detto lui. Io non ho un elemento fondamentale, faccio un piano del traffico senza quell'elemento lì. Bah, rischia di essere obsoleto dopodomani. 13.000 euro, lì così. Colonnine, altra misura, quindi la misura permanente put, dico, è una non risposta, no? È un dire vedremo. Mi riservo di valutarlo quando lo conosco, non posso dire sono soddisfatto di una cosa che non conosco e che tra l'altro parte con questi presupposti. Le colonnine, io ho capito che Enel Sole offre al comune di Borgomanero questo tipo di bonus, come i bollini del supermercato, perdonatemi la metafora, no? Cambio una serie di lampadine. Cara grazie, sono contento, no, di questo intervento di non so come dire, risparmio energetico, attenzione. Tra l'altro il signor sindaco ci diceva, io ho valutato l'offerta di Enel Sole che ci offriva un tot di colonnine per auto elettriche e ho detto, con la, mi corregga se sbaglio, con la obsolescenza della tecnologia, se questi fanno un'offerta così, magari tra 5-6 anni è cambiata la tecnologia e quindi rischiamo di avere delle robe vecchie in partenza.
Consigliere, dovrebbe concludere.
Oh, chiedo scusa. Dico, se le iniziative permanenti sono queste due qua, mi chiedo, ma il Comune cos'è che fa? Come iniziativa permanente davvero? Rispondetemi, davvero. Queste sono due non risposte, credo. Grazie.
Grazie, consigliere Cerutti. Passerei ora all'ordine del giorno numero 11, interrogazione presentata dal consigliere Pastore Pierluigi, protocollata in data 5/9/2017, posteggio presso la stazione ferroviaria di Borgomanero. Prego, Pastore Pierluigi.
Grazie Presidente. Allora, alcuni recenti articoli di stampa locale hanno riportato la notizia del principio di incendio avvenuto nel posteggio sotterraneo della stazione ferroviaria. Considerato che il medesimo è reduto strategico, in particolare per i viaggiatori che abitualmente usufruiscono della linea ferroviaria Novara Domodossola. Considerato altresì che lo spegnimento del principio di incendio è stato reso difficoltoso perché gli estintori presenti nel sotterraneo non erano efficienti. Considerato che è obbligo normativo il controllo periodico dell'efficienza degli strumenti di spegnimento, il sottoscritto consigliere comunale interroga il sindaco se risponde al vero che il sistema di spegnimento non era efficiente, quali sono state le carenze eventualmente riscontrate e in caso di risposta affermativa per quale motivo la ditta appaltatrice del servizio di controllo semestrale degli estintori non ha provveduto al ripristino dell'efficienza dei medesimi o alla segnalazione di eventuali anomalie. Si richiede inoltre la tempistica per la riapertura del posteggio in questione. Grazie.
Grazie consigliere Pastore, do la parola all'assessore Zanetta Elisa.
Non ce la faremo, eccoci. Allora, rispondo all'interrogazione leggendo quanto già comunicato, ma poi aggiungo anche qualcosa in più rispetto agli aggiornamenti che ci sono stati dalla data di risposta della... La ditta incaricata nel mese di febbraio 2017 ha effettuato l'ultimo controllo semestrale periodico di tutti gli estintori nei vari immobili comunali e segnalato le anomalie riscontrate. Gli uffici hanno incaricato la stessa ditta specializzata di eseguire le opere necessarie al ripristino degli impianti in corso di attuazione. È da rilevare che i ripetuti e continui atti vandalici presso il parcheggio compromettono l'efficacia e l'efficienza dell'impianto antincendio presente. Gli uffici hanno ad oggi in corso le verifiche necessarie per l'attuazione delle opere atte a garantire la riapertura del parcheggio in tempi brevi, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Posso aggiungere alcune considerazioni poi in modo tale da completare un attimo il quadro. Nel mese di febbraio sono stati quindi effettuati controlli semestrali obbligatori sulla rete degli estintori negli immobili comunali, tra cui anche i due parcheggi sotterranei che sono siti nel nostro comune. Questo ovviamente non... è un controllo semestrale, questo non, purtroppo non esclude che in quel lasso di tempo possano verificarsi, come poi è accaduto, degli atti vandalici che compromettano la funzionalità degli impianti. Questo è avvenuto. Vi volevo anche aggiornare in merito a che punto siamo oggi nel ripristino delle anomalie che sono state riscontrate. Sappiamo in primo luogo l'importanza di quel parcheggio, quello sotto la stazione. Stiamo cercando di spingere il più possibile gli interventi, perché abbiamo la necessità di riaprirlo il prima possibile. Ad oggi sono stati cambiati gli estintori, sono stati sistemati, riempiti gli estintori vuoti, sono stati cambiati anche dei naspi che erano stati compromessi perché erano stati spaccate i contenitori e portati via. Sono state sostituite delle lampade di emergenza che non erano più funzionanti e ci saranno degli interventi anche, visto che abbiamo verificato a questo punto poi tutta la funzionalità dell'impianto nella sua completezza, ci saranno anche degli interventi di manutenzione ordinaria sulle pompe già lunedì, perché dovrebbe arrivare il tecnico, e saranno anche sostituiti gli sprinkler che con l'esplosione del motorino sono stati danneggiati. Quindi diciamo che in linea generale si stanno chiudendo tutte le opere necessarie per ripristinare. Altro discussione è poi capire come cercare di evitare che questi atti vengano poi compiuti in maniera un po' sistematica. Su questo ne stiamo discutendo anche in giunta, per capire l'utilizzo di questi spazi e la sorveglianza e la necessità di manutenzione più forse cadenzata. Adesso stiamo cercando di capire, ne abbiamo già discusso in giunta, continueremo perché abbiamo la necessità che questi spazi non vengano più vandalizzati. Ecco. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Do la parola al consigliere Pastore.
Ringrazio l'assessore, l'unica preoccupazione è che questo posteggio oggettivamente, dato che serve ai pendolari, cioè serve a persone che hanno necessità, non vanno lì per andare, vanno lì perché oltretutto nella zona della stazione non è che ci sia tantissima possibilità di posteggio, quindi è urgentissimo a mio parere che vengano ripristinate la funzionalità di questo posteggio, perché insomma è strategico secondo me e fa un servizio per le persone. Quindi mi ritengo soddisfatto, proprio nella speranza che però questo ragionamento venga veramente concretizzato, perché se un motorino che brucia ci fa fermare un posteggio per 6 mesi, questo è inaccettabile. Cioè non è che è scoppiata la bomba atomica, è bruciato un motorino.
Grazie consigliere Pastore. Passiamo al punto 12, interrogazione presentata dal consigliere Pastore Pierluigi, protocollata in data 5-9, estensione dei benefici fiscali ai cittadini di Borgomanero. Prego, consigliere Pastore.
Grazie signor Presidente. Il sottoscritto consigliere comunale interroga il sindaco per sapere se la giunta
perché la Giunta non ha ritenuto di consentire anche ai contribuenti di Borgomanero di beneficiare della definizione agevolata delle liti pendenti in materia tributaria, chiudendo con termine di favore le controversie con rateizzazioni ed evitando sanzioni e interessi di mora, come per i contribuenti di Milano, Torino e Novara, sottoponendo la relativa deliberazione al Consiglio Comunale entro il 31 agosto, ai sensi dell'articolo 11,2 del decreto legislativo 50/2017, convertito dalla legge 96/2017. Grazie.
Grazie consigliere Pastore, do la parola all'assessore Zanetta.
Rispondo all'interrogazione in oggetto. Si comunica che questo ente non ha esteso la definizione agevolata ai carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui l'articolo 11,2 del DL 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, in quanto alla data del 24 aprile 2017 non erano presenti o notificati al Comune medesimo liti fiscali pendenti presso il componente organo giudiziario e non ancora decise in via definitiva dal giudice. Si ricorda che con deliberazione del Consiglio Comunale 2 del 26 gennaio 2017 è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di un'esenzione e di pagamento e che, entro i termini di scadenza, è pervenuta al protocollo del Comune una sola istanza. Quindi non è stato portato all'interesse di questo Consiglio anche questo tipo di agevolazione. Dopo la prima che abbiamo fatto, che si leguava alla rottamazione delle cartelle di Equitalia, abbiamo dato la possibilità ai contribuenti di estendere i benefici, questo con gennaio, anche alle cartelle emesse direttamente dal Comune e non, quindi sulla gestione diretta nostra, e c'è stata un utente che ha partecipato. Per quanto riguarda l'altra agevolazione, non avendo né notizie né notifiche di carichi di liti in corso, non avevamo la necessità che dovevano essere a una determinata data dell'anno 2017, non abbiamo portato all'attenzione del Consiglio Comunale il provvedimento perché è ritenuto non utile. Grazie.
Grazie assessore Zanetta, do la parola al consigliere Pastore.
L'unica questione è che molte volte quando c'è qualche beneficio fiscale che è interesse ai cittadini non lo sa nessuno, no? Nessuno lo viene a sapere, come il discorso dell'IMU, dei terreni agricoli, dei terreni edificati, cioè queste cose qua, fin tanto che ti chiedono i soldi siamo molto presenti a chiedere i soldi, quando c'è un beneficio fiscale al quale tu puoi accedere nessuno lo sa, quindi forse... Voglio dire, quando c'è qualche possibilità che vengano... Perché questa era la rottamazione, io l'ho interpretato così, la rottamazione delle cartelle comunali, in buona sostanza. Grosso modo è questa qui la situazione. Allora, forse, ma anche magari dare una maggior visibilità a queste possibilità non guasterebbe. Grazie.
Grazie, consigliere Pastore. Niente, alle ore 21.36 dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buonanotte.
Picchia. A 9:30 buonanotte, vorrei con le galline, cazzo. Ciao. 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 Vai.